mangiare dopo?
Ma ti pensi sempre a mangiare?
Cavolo, io tre volte al giorno, mattino, mezzogiorno e sera.
Io oggi ho perso le prime due oggi, non so.
Come Rece?
No, come Rece lo sapete, cioè da decidere o io devo mettere le mani avanti con la moglie?
Io mangio.
Va bene, ho messo le mani avanti con la moglie.
Oh, chiaro per acqui.
Ciao. Ah, buonasera, complimenti.
Che è fresco.
Vengono
fuori. Il consigliere Verri ha detto che è fresco.
Sta venendo fuori, sta andando. Ha dato le bandiere. Ho sentito la moto, ma tanto poi ce ne sono insieme.
Perché stiamo cercando di far riaccendere l'aria condizionata. Se è possibile.
No. È stata fatta la domanda, non so cosa è successo, se è rotto o se hanno sbagliato, non lo so. No, quella no, non è pagata. No, il cardine lo tenete voi.
Cominciamo.
Bene, se tutti prendono posto, diamo la possibilità al dottor Porciani di fare l'appello.
Bramati, Camardo, Campagnano, Carapellese, D'Angelo, Di Vaia, Facchini, Ferrari, Ferri, Fiore, Galluzzi, Gerosa, Giacomazzi, Iacovella, Lanzi, Lupi, Maiocchi, presente. Morana, Palmisano Massimo, Palmisano Francesco, Perazzi, Perrone, Riccò, Serini, Soresina, Stallo, Straniero, Valtorta, Verri.
È arrivato anche Camardo.
È arrivato. Ventuno presenti.
Grazie, dottor Porciani. Allora nomino scrutatori il consigliere Carapellese, il consigliere Campagnano e il consigliere Galluzzi. Allora, al punto 1 dell'ordine del giorno non abbiamo interventi dei cittadini e al punto 2 abbiamo l'approvazione dei verbali numero 5 del 9 maggio 19, il numero 6 del 23 maggio 19 e il numero 7 del 30 maggio 19. Come consuetudine, se non ci sono particolari problemi, li diamo per approvati. Allora, al punto 3 abbiamo comunicazioni del Presidente. Intanto comunico che la nostra collega, la consigliera Perrone, è diventata mamma di Sebastiano. Stanno bene? Lunedì. Al più presto, quando la arriveremo qua in consiglio. Per richiesta del consigliere Iacovella, vi invito a un minuto di silenzio per le due persone, papà e figlia, che sono morti in America nel passaggio del fiume Rio Grande. Non ho motivo per non accettare e non accogliere. Grazie a tutti. Allora, non avendo altre comunicazioni, passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, che è la presentazione di mozioni e interrogazioni da parte dei consiglieri. Allora, diamo la parola alla consigliera Audia.
Grazie Presidente. Presento una mozione con richiesta di provvedimenti. Premesso che dopo l'avvio delle attività della Fondazione Prada e l'attivazione della linea TM65, fatti non determinanti ma certamente da tenere in conto, da qualche anno nella via Arcivescovo Calabiana si susseguono una serie di incidenti stradali che vedono coinvolti autoveicoli, motoveicoli e pedoni, a volte con gravi conseguenze. Che il motivo è da attribuire essenzialmente all'alta velocità con la quale sopraggiungono i veicoli da Viale Brenta, una strada interessata da consistente traffico veicolare, specialmente nella fascia oraria tra le 7 e le 9 del mattino. In tali frangenti non è difficile che le moto sorpassino la fila di auto ad una velocità sostenuta, andando a scontrarsi in alcune occasioni con i veicoli provenienti dal senso opposto di marcia o che si immettono sulla carreggiata uscendo dai box delle proprietà private della via. Considerato che il comma 1 all'articolo 18 del regolamento dei municipi del Comune di Milano in vigore recita: i municipi rilevano le problematiche attinenti alla viabilità locale, individuano soluzioni in merito, concordando con il livello comunale centrale anche l'istituzione di aree pedonali, area pedonalità privilegiata, zona veicoli a velocità limitata e zona traffico limitato e nuovi sensi unici nel rispetto delle prescrizioni delle strategie della pianificazione sovraordinata, tanto premesso e considerato, si chiede che gli organi cui la presente è indirizzata si attivino, ognuno per la parte di competenza, affinché, previa verifica da parte dei settori tecnici coinvolti, si provveda 1. Alla collocazione di rallentatori, castellane o dossi lungo tutta la via, come già realizzato in via Spadolini, altra strada interessata dal passaggio della linea TM 65. Alla realizzazione di un passaggio pedonale protetto all'uscita del parco di via Calabiana all'altezza tra i civici 10 e 12, all'eventuale modifica dell'incrocio Calabiana-Balduccio da Pisa con la realizzazione di una rotonda che favorisca la riduzione di velocità per gli autoveicoli che impegnano l'incrocio e le suddette vie. A norma del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Municipio, si chiede che la presente mozione venga discussa in un termine congruo non superiore a quello necessario per la convocazione di due consigli di municipio nella competente commissione, preferibilmente con il coinvolgimento di personale della vigilanza urbana del municipio. Grazie. La mozione sta girando per la raccolta delle firme e poi gliela consegnerò al tavolo. Grazie.
Va bene, d'accordo. Grazie, consigliera Audia. Diamo la parola al consigliere Verri.
Grazie, Presidente. Anch'io ho una mozione sulla quale abbiamo ritenuto di non mettere nessun simbolo di un gruppo o dell'altro, perché si spera che sia condivisa da tutti i gruppi presenti in questo Consiglio. È sempre sul tema relativo agli interventi stradali e in questo caso sui lavori che sono in corso su Via Ripamonti. E dico anche perché mi piacerebbe che fosse condivisa da tutti, perché di fatto con questa mozione si chiede di incontrare, di confrontarsi con l'assessore competente su un tema come quello dei Ripamonti, perché a nostro avviso ha bisogno di un inquadramento ampio di tutto il suo attuale e anche in previsione futura, visto che quella via è sempre più destinata a diventare via arteria di strutture importanti anche nel prossimo futuro. Detto questo, premesso che mozione urgente relativa ai lavori di interventi stradali riguardanti via Ripamonti. Il Consiglio di Municipio 5, premesso che sono in corso l'esecuzione lavori stradali lungo via Ripamonti, che dalle informazioni reperibili sul sito ATM sono finalizzati alla riqualificazione di alcune linee, tra le quali la linea tranviaria 24, ottenendo tram più veloci e accessibili, rendendo le fermate appunto più accessibili e migliorando il servizio attraverso l'installazione di semafori intelligenti lungo alcuni percorsi. Che in tale quadro stiamo assistendo in più punti alla creazione di nuove banchine per la salita e discesa degli utenti su o dai mezzi pubblici, mediante restringimenti della carreggiata stradale di Via Ripamonti e lo spostamento di alcune fermate della linea 24 dopo gli attuali attraversamenti semaforici che si presume funzionale all'introduzione del sistema cosiddetto linea T e corridoi veloci. Premesso che nell'estate del 2017 un gran tratto di Via Ripamonti è stato oggetto di intervento di rifacimento del manto stradale, composa sottostante di guaina impermeabile per rinforzare la pavimentazione, soluzione che, secondo l'assessore Granelli, avrebbe risolto il problema dell'insorgere di buche stradali, mentre solo dopo pochi mesi da tale intervento le buche sono ricomparse e tuttora presenti, considerato che il Municipio 5 non risulta essere stato in alcun modo informato, interessato o coinvolto né dall'assessore comunale alla mobilità né dalla direzione competente in relazione alla definizione e avvio del relativo progetto, né allo Stato è dato conoscere i tempi di ultimazione di detti interventi, che si ritiene non solo condivisibile ma anche fondamentale abbattere le barriere architettoniche e garantire agli utenti, specie quelli disabili, le migliori condizioni di accessibilità ai mezzi del trasporto pubblico locale. Che tuttavia le scelte progettuali adottate dal Comune di Milano per assicurare il sopra richiamato diritto appaiono tuttavia criticabili in quanto generano nuove problematiche che di fatto peggiorano ulteriormente le condizioni della viabilità di Via Ripamonti. Che di fatto i restringimenti operati sulla carreggiata mediante realizzazione delle nuove banchine stanno già facendo emergere le seguenti criticità. Uno, i ciclisti, viste le condizioni della carreggiata e al fine di evitare i restringimenti e non impegnare il centro della corsia, stanno assumendo sempre più l'abitudine di circolare lungo i marciapiedi, anziché in strada, creando rischi per i pedoni. 2. Nei diversi tratti oggetto di restringimento della carreggiata, gli autoveicoli sono costretti a procedere con gli pneumatici sopra le rotaie del tram e non più a cavallo di esse, con gravi rischi di pattinamento ed incidenti in caso di frenata, specie in caso di pioggia, neve o ghiaccio. Che la significativa riduzione della larghezza del corsie di entrambi i sensi di marcia nei tratti interessati dal restringimento genera difficoltà nell'incrocio di mezzi di particolare larghezza, esempio un tram con un camion o un mezzo dei vigili del fuoco, e anche nella svolta della linea bus 34 da via dell'Assunta in via Ripamonti. 4. La formazione di nuove code di veicoli in entrambi i sensi di marcia, anche in orari di norma caratterizzati da una viabilità più fluida, vanificando in tal modo i vantaggi perseguiti quali tram più veloci. Ritenuto che, fermo restando il prioritario e lodevole intento di garantire ai cittadini disabili le migliori condizioni di accessibilità ai mezzi di trasporto pubblico locale, altre soluzioni progettuali avrebbero ben potuto rispondere a tale esigenza senza tuttavia creare le altre problematiche sopra evidenziate che stanno pregiudicando la viabilità di Via Ripamonti e la sicurezza degli utenti della strada, ritenuto che il Municipio 5, non coinvolto nel progetto in esame, è comunque tenuto, ex articolo 18 del Regolamento dei Municipi, a rilevare le problematiche attinenti alla viabilità locale e a individuare le soluzioni in merito, intendendo pertanto esercitare tale compito e fornire il proprio contributo nelle scelte dell'amministrazione comunale riguardanti un'arteria di estrema rilevanza quale Via Ripamonti, impegna il Presidente del Municipio 5 e l'Assessore alla Mobilità del Municipio 5 a chiedere all'Assessore alla Mobilità del Comune di Milano e alla direzione competente un urgente confronto con il Municipio 5 per la condivisione di un progetto complessivo riguardante Via Ripamonti che tenga conto, a partire dall'accessibilità ai mezzi del servizio pubblico locale da parte dei disabili, anche di tutte le situazioni di criticità sopra rappresentate, al fine di poter conseguire tanto la migliore accessibilità quanto le condizioni di fluidità del traffico veicolare e del tram 24, nonché la sicurezza degli utenti della strada, non potendo prescindere da una valutazione sulla necessità di una rimozione dell'attuale e vetusto armamento tranviario e sua sostituzione con strutture e soluzioni più innovative. Grazie.
Grazie consigliere Verri. Diamo la parola al consigliere Serini.
Grazie Presidente. Io mi riallaccio parzialmente alla mozione che è stata fatta adesso dal consigliere Verri, chiedendo dei chiarimenti al Presidente del Consiglio e al Presidente del Municipio se corrisponda al vero l'informativa che mi giunge da alcuni cittadini che abitano in via Ripamonti, segnatamente nella zona Ripamonti, Angolo, via Bellezza, via Carcano, secondo la quale ATM avrebbe intenzione di sopprimere le due fermate che sono esattamente all'incrocio tra via Ripamonti e via Bellezza per chi scende da nord e via Carcano invece per chi sale da sud. E volevo sapere se vi risulta questa cosa oppure no.
Va bene, allora diamo la parola al consigliere Iacovella.
Presento due interrogazioni. Ai presidenti Maiocchi, Bramati, presidente della commissione welfare. Campagnano, all'assessore Soresina e per conoscenza all'assessore Galimberti. Interrogazione con richiesta di risposta scritta. Premesso che il 14 marzo 2019 il sottoscritto ha presentato una mozione chiedendo informazioni e la convocazione di una commissione per venire a conoscenza dell'andamento delle prescrizioni nell'anno scolastico 2019-2020 nei due istituti comprensivi Fabio Filzi e Elsa Morante, considerato che a distanza di ben 3 mesi e mezzo nessuna risposta è pervenuta in merito, che da alcune informazioni reperite risulta esserci un cale preoccupante di iscrizione alle prime classi della primaria di via dei Bognetti e una riconferma di ben 6 classi prime alla primaria di via Volferrari, si chiede rimanendo attuali le richieste avanzate e il tema trattato, di conoscere i motivi che hanno impedito il rispetto dei termini prescritti dal regolamento del Consiglio di Municipio 5 in materia di tempi di risposta e di calendarizzazione della commissione richiesta, se tale articolo deve essere considerato superato o se invece permane come norma applicativa a secondo dei consiglieri presentatori o dell'oggetto di mozione o interrogazione. Questa è la prima. La seconda è sempre un'interrogazione rivolta ai presidenti Maiocchi, Bramati, all'assessore Esposito e al presidente della Commissione Verde Giacomazzi. Premesso che nella Commissione Verde del 25 giugno 2019 è stato inserito all'ordine del giorno un punto relativo allo stato del parco di Via San Dionigi, che lo stesso argomento era stato oggetto di una interrogazione già il 10 novembre 2016 a firma del sottoscritto e della consigliera Rosangela Lanzi. Considerato che la consigliera Chiara Perazzi, nel presentare l'interrogazione, ha affermato che alcuni cittadini nella stessa mattinata del 25 giugno avevano provveduto a far protocollare una petizione sottoscritta da 100 persone, che all'interrogazione presentata dai due componenti del gruppo Milano Progressista, allora gruppo PD, non è seguita alcuna risposta scritta né una commissione specifica è stata mai convocata, si chiede di conoscere entro i termini previsti dal regolamento i motivi che abbiano spinto a convocare una commissione sull'argomento prima ancora della protocollazione delle firme e quindi prima che si fosse a conoscenza dei problemi posti dai cittadini. Così operando si ingenera la convinzione che alcuni consiglieri godano di corsie privilegiate per la convocazione di commissioni su argomenti di loro interesse. Aggiungo, anticipando che poi sulla mozione presentata dai colleghi di Movimento 5 Stelle voteremo a favore, che quella mozione è stata presentata credo il 23 di maggio e siamo già in delibera. Su questo poi ritorneremo quando discuteremo della relazione del Presidente. Grazie.
Grazie consigliere Iacovella. Diamo la parola alla consigliera Fiore.
Sì, grazie Presidente. Io in realtà non devo presentare né mozioni né interrogazioni, volevo però capire che fine avesse fatto un'interrogazione che ho presentato al Consiglio del 14 marzo scorso, quello nel quale chiedevo chi avesse firmato la dichiarazione di adesione ai valori della Costituzione Repubblicana in occasione della mostra sulle foibe che è stata fatta qui per la giornata del ricordo. Non ho avuto nessuna risposta, nonostante sia stata formalmente depositata durante il Consiglio. Quindi niente, sollecito, grazie.
Va bene, grazie. Sì, per favore, perché io lunedì le guardo tutte, quelle indietro e queste, me le metto tutte lì davanti. Comunque ci sarà una risposta perché lunedì sono qua a fare questo lavoro. Allora diamo la parola al consigliere Valtorta.
Grazie Presidente. E non presento né mozioni né interrogazioni, ma come il consigliere Serini pongo due domande al Presidente del Consiglio e al Presidente del Municipio. Sui lavori tra via De Missaglia e via Manduria, i cittadini si lamentano che non sono stati informati che sarebbe stata chiusa la strada, vorrebbero sapere le tempistiche dei lavori che si stanno svolgendo e il disagio per quanto potrà portarsi. Non c'è comunque nemmeno un cartello che informa che tipo di lavori sono, l'importo, la durata, un ingegnere geometra che risponda a un telefono. Ecco, cioè, se si possono avere tutte queste informazioni sarebbe utile. Grazie.
Va bene, grazie consigliere Valtorta. Diamo la parola alla consigliera Perazzi.
Grazie. Allora, io volevo subito rispondere ad Amedeo, se mi consente.
Mi scusi, consigliera Perazzi, non è così la prassi. non può farlo.
E quindi lo faccio per
scritto. Non lo può fare.
Ma lo faccio per scritto.
Non è questa la prassi. Okay. Bisogna attenersi a quello che è il regolamento del municipio. Diamo la parola al presidente Bramati.
Grazie presidente. Visto che applichiamo due eccezioni che però devono confermare una regola, che le richieste vanno formulate per iscritto. Però, vista l'urgenza delle due cose, sinteticamente al consigliere Serini dico che, come è esplicitata nella mozione, noi non abbiamo visto i progetti. Ho intercettato sui canali web alcuni progetti che non ho ben capito, la ragione per cui l'assessore è chiamato anche a venire ad illustrare l'attuale e la prospettiva futura. Sulla consigliere Valtorta io concordo, il tema è più volte chiesto che i lavori di grande impatto ci vengano comunicati, ho un accordo informale con la polizia locale che qualche volta mi dà comunicazione, il settore e l'assessorato competente ben se ne guarda. Io ho fatto una comunicazione via social su quel tema lì quando mi è arrivata la comunicazione dei lavori che sarebbero andati a interessare, i lavori attuali che sarebbero andati a interessare l'intersezione Manduri e Baroni. I lavori sono previsti per circa 60 giorni. Su tutto ciò che è il rispetto della normativa, se e in che modo ci vogliono cartellonistica, importi eccetera, fate una segnalazione. I lavori sono gestiti da MM, per cui fate i rilievi a chi di dovere, perché se dovuti si mettano in regola e sistemino la situazione, insomma.
Prego, diamo la parola al consigliere Palmisano Massimo.
Sì, no, perdonatemi l'arrivo subito di là. Non presento nessuna mozione, ne approfitto, visto che già è stato fatto un sollecito di risposta a un'interrogazione antica, anche sul suo suggerimento. Si ricorda che nella scorsa commissione ne parlavamo e suggeriva di ricordarlo regolarmente. Io, come promemoria, lo ricordo, ne ho una di più di un anno che attende una risposta. Non ce l'ho qui, gliel'ho già consegnato, lo rifarò eventualmente, però.
Io, come ho detto prima, lunedì sono qua per controllare tutte le mozioni presentate e vedo di trovare quelle che hanno avuto risposta e quelle che non hanno avuto risposta. Non sarà semplice, però ci proviamo. Non vedo più nessuno iscritto a parlare, quindi passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno. Diritto allo studio 2018-2019, criteri di assegnazione e ripartizione del fondo. Diamo la parola all'assessore Soresina.
Grazie presidente. Allora, riprendo la proposta di delibera che abbiamo visto in commissione, riprendendo anche una delibera precedente che in parte ha già affrontato appunto questo tema, che è appunto la suddivisione dei fondi per il diritto allo studio sui vari temi e poi ovviamente la parte finale alle scuole. Dunque, come anche gli altri anni, quest'anno appunto abbiamo suddiviso la tipologia di fondi su due obiettivi, dunque uno progettuale e premiale e un altro appunto con un finanziamento a pioggia che va appunto su tutte le scuole. Quello progettuale che consiste in progetti di inclusione che le scuole appunto possono presentare entro il 30 marzo, è già stato deliberato con una delibera appunto del febbraio 2019 per consentire alle scuole di programmare appunto questa attività per i tre mesi di settembre, cioè che quattro mesi che vanno da settembre appunto a dicembre. Inoltre in questa delibera ha già contenuto anche una parte che invece rappresenta una novità, che è appunto le borse di merito affidate alle scuole secondarie di primo grado per un importo rispettivamente i due temi di 30.000 e di 5.400 euro. Ricordo che il totale complessivo è appunto di 186.470 euro e quindi rimangono 151.070 euro da attribuire. Come viene fatta l'attribuzione? Dunque, innanzitutto l'utilizzo finale di questi fondi che vengono attribuiti alle scuole rimane appunto nei contenuti e negli obiettivi come quello dei progetti di inclusione, quindi appunto aumentare il livello di capacità inclusiva della scuola attraverso questi strumenti economici funzionali, salvaguardare ed aumentare il benessere degli alunni come fattore determinante del successo scolastico, formativo e lavorativo, supportare e migliorare le competenze e le professionalità dei docenti e del personale nell'affrontare situazioni di disagio all'interno del contesto scolastico, favorire e determinare il coinvolgimento dei genitori come attori indispensabili nella costruzione del percorso personale e scolastico dei bambini e dei ragazzi e offrire supporto ad essi in presenza di difficoltà nella crescita dei figli, promuovere i momenti di collaborazione fra alunni e docenti per il raggiungimento di obiettivi comuni da cui trarre risultati di comune gratificazione, prevenire l'insuccesso scolastico degli alunni, in modo particolare in situazione di disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni educativi speciali, affiancandoli nella valutazione e nella scelta del percorso di orientamento in ambito scolastico lavorativo. Offrire uguali possibilità di apprendimento agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento e più in generale con bisogni educativi speciali, prevedendo corsi mirati di acquisizione del metodo di studio sulla base di progettualità specifiche, prevedendo attrezzature o presidi particolari ad uso di singoli alunni in difficoltà. Ultimo punto, fornire strumenti a supporto di un metodo di studio extrascolastico, permettendo agli studenti di imparare ad organizzare autonomamente il lavoro pomeridiano in maniera corretta e regolare, ad appropriarsi di una metodologia di studio ed a saperla applicare, quindi lavoro singolo e in piccolo gruppo in attività dopo scuola o per spazio studio. Quindi detto questo, che sono i contenuti e quindi gli obiettivi finali dei finanziamenti che poi appunto sono stati deliberati già in parte sui progetti e oggi appunto su, diciamo, a pioggia sulle scuole, i criteri di attribuzione quindi della parte residua, che ovviamente è la parte preponderante di 151.070 euro, sono dunque innanzitutto una attribuzione in base al numero degli studenti e un'attribuzione in base al numero degli studenti con bisogni educativi specifici. Quindi nel primo caso viene attribuito un 45% in base al numero degli studenti e nel secondo caso appunto il 55%. Come viene fatta poi l'attribuzione di questo 45% e 55% all'interno dei vari ordini scolastici? Dunque, nel primo caso, quello in base al numero degli alunni, ma anche in quello successivo, viene innanzitutto fissata una percentuale fissa per le scuole secondarie di secondo grado, quindi le superiori, e i CPA. Relativamente del 10% e dell'1%. Questo perché appunto le scuole superiori di secondo grado diciamo non vedono nella maggior parte coinvolti studenti appunto del municipio. E poi la restante parte, quindi l'89%, viene riparametrato appunto sul numero degli studenti nelle varie tipologie. E quello che appunto emerge sulla base del numero degli studenti è un 21% da allocare alle materne, quindi scuole di infanzia, un 44% alle primarie e 25% alle secondarie di primo grado. Per quanto riguarda la ripartizione appunto in base al numero dei BES, si applica lo stesso criterio, quindi 10% alle secondarie di secondo grado, 1% ai CPA e la parte restante riparametrata appunto sul numero di BES nei vari ordini di scuola. E quindi emerge un 23% nelle scuole materne, un 34% nelle scuole primarie e un 31% nelle scuole secondarie di primo grado. All'interno poi di queste scuole, mentre diciamo, la ripartizione poi delle percentuali in base al numero di studenti è oggettivamente un calcolo ovviamente facile da fare, per quanto riguarda invece l'attribuzione nelle varie, nell'ordine, all'interno di un ordine di scuola, si è deciso, come anche in passato, di attribuire dei pesi diversi a seconda della tipologia di problematica, quindi ovviamente dando un peso maggiore alle disabilità e dando il peso diciamo, che ha ai BES 2, quindi diciamo, ai DSA sostanzialmente, e quindi per differenza appunto dare un peso minore al percentuale di stranieri e nomadi oppure ai BES 3 che non sono solo stranieri e nomadi perché nella scuola d'infanzia diciamo viene calcolato il numero di stranieri e nomadi, invece nelle altre scuole i BES 3 ai BES 3 corrispondono anche diciamo altre tipologie, classificazioni che sono appunto disagio economico sociale piuttosto che culturale, piuttosto che linguistico. E quindi appunto le percentuali che emergono sono del 40% ai DVA, quindi ai bambini alle scuole in base al numero di bambini disabili nelle scuole d'infanzia, il 60% la percentuale di stranieri nomadi, mentre per le altre scuole, nelle primarie rispettivamente, sono 50% BES 1, 30% BES 2 e 20% BES 3, nelle scuole secondarie di primo grado 45% BES 1, 45% BES 2 e 10% BES 3, e nelle scuole secondarie di secondo grado 20% BES 1, 45% BES 2, 35% BES 3. Come appunto ho spiegato in commissione e poi ho trasmesso via mail uno schema sintetico su come sono stati calcolati anche i numeri di riferimento, quindi sia in valori assoluti per quanto riguarda tutte queste tipologie di scuole con anche la suddivisione in comunali statali paritarie, sia del numero di alunni ma anche del numero di casi appunto BES 1, 2 e 3 nelle varie tipologie di scuole, in modo tale che è possibile fare le verifiche appunto sulle percentuali. E quindi mi fermerei qui e se avete delle osservazioni appunto delle domande, grazie.
Grazie Assessore Soresina. Ti tocca. Diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Grazie Presidente. Sì, allora ringrazio l'assessore Soresina che ci ha illustrato anche oggi i criteri utilizzati per la definizione di questa ripartizione. Ci li aveva già illustrati settimana scorsa durante la commissione con una certa difficoltà da parte mia di comprendere. Sicuramente è stato fatto un lavoro molto attento e scrupoloso che da quello che ho capito ha portato a mantenere i livelli di finanziamento analoghi a quelli dell'anno scorso, così ci ha detto in commissione anche il Presidente Bramati. Ripeto, ho fatto fatica a comprendere questi dati, anche alla luce della tabella di sintesi che ci ha mandato l'assessore qualche giorno fa, e lo ringrazio, insieme ai dati di tutte le scuole. Adesso faccio una. In particolare poi mi vorrei capire perché qui ci sono una doppia percentuale, ma quella è una domanda che poi vorrei capire, perché ammetto che non sono abile sulle cifre. Però i dati delle singole scuole non sono comparati in una tabella unica, quindi non ci consentono di avere un quadro dello stato delle nostre scuole oggi, men che meno un confronto con l'anno passato. Allora, mi sembra di aver capito che la scelta politica che ha informato questa delibera, al di là di tutti i numeri, sia quello di dare un peso più consistente al fattore disabilità rispetto all'anno scorso. Dare lo stesso peso dell'anno scorso al fattore BES 2, e a questo proposito sarebbe interessante poter fare un'analisi della presenza dei DSA comparando i numeri con gli anni passati, ma questo si può fare in un altro momento. Attribuire BES 3 la differenza rispetto ai primi due. In più c'è un ragionamento a parte per le scuole dell'infanzia, dove è in corso un confronto con la direzione educazione per ovviare al fatto che non tutti i fondi attribuiti sono stati utilizzati dalle unità educative e con il fine di promuovere la progettualità delle stesse. L'assessore e il presidente ci hanno detto che alla fine le somme attribuite alle scuole sono analoghe a quelle dell'anno scorso, però noi questo non lo abbiamo potuto verificare perché non ci sono stati forniti i dati. Allora, la critica che mi sento di rivolgere non è tanto sul contenuto della delibera, che non sono in grado di valutare fino in fondo, ma sul metodo. Noi, come ormai quasi sempre, ci siamo trovati davanti una delibera già decisa in giunta, senza aver avuto prima i dati, né di quanto è stato attribuito alle scuole l'anno scorso, né della nuova anagrafe scolastica, senza aver avuto quindi la possibilità e il tempo di fare le nostre rilevazioni. Dati che abbiamo sempre condiviso nella consigliatura precedente, prendendoci anche gli sberleffi, a volte, di Bramati e C, per un certo bizantinismo nel trattamento degli stessi. Certo. Facciamo tante commissioni, qualcuna abbastanza incomprensibile come opportunità e interesse, ma su questa delibera, che è una delle più importanti dell'anno, una è via, prendere o lasciare. Non ho avuto molto tempo per analizzare i dati delle scuole che l'assessore ci ha inviato, lo ringrazio. Ho solo analizzato quelli delle scuole primarie, perché non ho avuto tempo, e in particolare i dati dei BES 3 e degli stranieri, perché è vero che ormai i fondi vengono attribuiti solo sul numero dei BES 3, però alle scuole vengono richiesti e forniti anche quelli degli studenti stranieri, nelle varie tabelle ci sono anche questi. E al di là della delibera e tutto, sono dati interessanti perché c'è quasi sempre una certa differenza fra il numero dei BES 3 con problemi linguistici e il numero degli stranieri, anche quelli non nati in Italia, che ormai sono nettamente inferiori rispetto a quelli nati in Italia. Ciò sembra dimostrare che ormai la maggior parte dei ragazzi stranieri non ha problemi linguistici. Resta da valutare se si può dire lo stesso rispetto alla loro integrazione nel contesto culturale e sociale in cui vivi, loro e le loro famiglie. Allora mi chiedo come mai, se questo aspetto non risulta problematico, si parla sempre di scuole con tanti stranieri come scuole problematiche e come mai le famiglie italiane le evitano con la motivazione che il livello di insegnamento è reso problematico dalla presenza di stranieri. Mi sembra che ci sia una certa contraddizione. Mi sembra un tema interessante su cui credo valga la pena di tornare. Faccio solo un esempio. La scuola di Via Antonini, di cui ben conosciamo le problematiche, dichiara solo 3 alunni con problemi linguistici su 118 iscritti e su un numero di 62 stranieri, di cui 45 nati in Italia. Eppure tanti la evitano per la presenza di stranieri. Peraltro i dati sugli studenti stranieri confermano quanto già sappiamo. Si passa dalla scuola Palmieri con 147 stranieri nati in Italia e 45 no, Baroni 121, a Giulio Romano dove non ci sono alunni con problemi linguistici e a Vallarsa che non dichiara né stranieri né problemi linguistici. E questo solo per le scuole statali. Zolle e Montessori sono isole felici. Sono dati interessanti che in una commissione dedicata spero possano essere oggetto di un confronto e che possono informare l'azione del municipio per il prossimo anno. Questi e altri dati che non abbiamo potuto leggere. Un'ultima osservazione. Ai CPA viene dato solo l'1%. Mi sembra che adesso l'assessore abbia detto che sia ai CPA che alle scuole superiori viene dato l'1 e il 10% perché sono alunni che non sono... Sì, e ai CPA 1%. Ecco, è vero che forse sono anni che diamo ai CPA solo l'1%, mi sembra un dato storico. Però io credo che ormai nei CPA finiscono tanti giovani minori che sono nelle comunità, eccetera. Quindi penso che forse riuscire a dare qualcosa in più ai CPA sia anche una possibilità in più di integrazione per questi ragazzi che hanno bisogno proprio di essere integrati e hanno bisogno di imparare la lingua italiana. Tutti noi diciamo che gli stranieri, per essere integrati, per poter far parte della nostra comunità, devono imparare bene, devono andare a scuola. Quindi magari in futuro, se si potesse aumentare un po' questo per cento, questo 1%. Questo è quanto. Alcune cose sono più sul generiche, proprio sui dati che mi interessano. Quindi ringrazio l'assessore per il lavoro meticoloso fatto, sicuramente dettato dalla competenza che le riconosciamo e da logiche politiche precise e in parte condivisibili, però non possiamo accettare il metodo di lavoro che non ha consentito il coinvolgimento dei consiglieri, per cui penso che saremo costretti ad astenerci dalla votazione. Grazie.
Grazie consigliere Gerosa. Diamo la parola all'assessore Soresina.
Grazie. Rispondo a due cose. Per quanto riguarda il peso che viene dato alla disabilità, non è più importante rispetto al peso che veniva dato alla disabilità in passato, perché questa delibera ovviamente fotografa la situazione e si decide come allocare appunto questi finanziamenti. Dà più peso rispetto a quello che avrebbe in base alla percentuale matematica, insomma. Quindi in base alla percentuale matematica, per esempio, nelle scuole di infanzia i bambini disabili, la quota di bambini disabili sarebbe il 12%, si decide di triplicarla e quindi diventa il 36%, arrotondato al 40%. Nelle altre, e qui nella scuola d'infanzia non ci sono i BES 2, quindi non ci sono i DSA, motivo per cui si è deciso di dare appunto una quota, di moltiplicare per 3 la percentuale anziché per 2 come nelle altre scuole. Nelle altre ordini di scuola la percentuale dei disabili viene moltiplicata per 2. La percentuale dei BES 2 viene mantenuta e i BES 3, diciamo, per differenza appunto avranno ovviamente un peso minore, perché questo riflette comunque poi l'impegno da parte delle scuole ovviamente sulle varie tipologie. Per quanto riguarda i dati e i dubbi sui dati sono ovviamente leciti, ma noi possiamo solo fotografare e prendere i dati che ci vengono dati e quindi quello possiamo appunto utilizzare. Sicuramente può essere oggetto di valutazioni successive, ma comunque vengono richieste ovviamente i numero di bambini che hanno problematiche linguistiche come anche culturali, cioè non sempre appunto a un bambino straniero corrisponde una problematica. Spesso magari pochi bambini concentrano queste problematiche, perché non è che uno magari ha solo la problematica linguistica, potrebbe avere la problematica linguistica, culturale, economica, quindi ovviamente sulle motivazioni per cui appunto molti tendono ad evitare appunto alcune scuole, credo che si debba appunto entrare e fare un discorso più ampio che non è in questa sede e magari in una commissione. Grazie.
Allora, contrariamente al solito, diamo però la possibilità alla consigliera Flavia Ferri di intervenire.
Grazie, ho una domanda. Io non mi è chiara una cosa, purtroppo non sono riuscita ad esserci in commissione, quindi la faccio qui. Per quanto riguarda un po' tecnica, sui pesi, ho capito che a seconda delle scuole, insomma, c'è una percentuale chiaramente attribuita alla presenza di BES 1, BES 2 e BES 3. Quello che è stato applicato per valutare la cifra relativa ad ogni scuola è il peso che ogni categoria ha all'interno della scuola. Ora, per definire il peso che ogni elemento ha, mi aspetto che ci sia una logica che può variare tra scuola e scuola, ma con dietro una teoria, diciamo, della serie. All'infanzia pesano meno perché pensiamo che questa disabilità abbia meno impatto al fine dell'apprendimento e via via influisca di più o di differente, ma la logica cambia a seconda di una teoria che ci sia dietro. Da come è emerso, ma non avevo questo dubbio, invece è a seconda della, ho sentito, il peso è stato fatto sì che affinché la percentuale era 0,16 è stato triplicato a 0,36. Questo significa che il peso esattamente come era distribuito tra i tre è stato dettato dal fatto che la percentuale fosse bassa. Non ho capito la logica dell'attribuzione dei pesi.
Diamo di nuovo la parola alla consigliera, all'assessore Soresina.
Dunque, l'attribuzione dei pesi, allora, c'è una prima percentuale, fatto 100, la somma dei bambini con disagi. Nella scuola d'infanzia viene fuori che il 12% sono bambini con disabilità e l'87% sono bambini invece, diciamo, nomadi e stranieri. Per applicare uno stesso criterio appunto a tutti gli ordini di scuola, e perché così, diciamo, è quello che emerge comunque parlando con i docenti e gli educatori, che ovviamente è anche, diciamo, una questione di buon senso, possiamo immaginarlo anche noi che un bambino che ha disabilità ovviamente va ad incidere sull'impegno dell'educatore oppure del docente in maniera, diciamo, più importante, e quindi si è dato un peso maggiore, appunto, si è moltiplicato per 2 negli altri ordini di scuola e per 3 nella scuola d'infanzia, perché non ci sono appunto i BES 2, quindi per dargli una maggiore rilevanza. Quindi non so se appunto ho risposto oppure se vuole replicare, proviamo a capire meglio il dubbio. E nelle altre scuole abbiamo tenuto la percentuale, non so, per esempio nelle primarie abbiamo tenuto i BES 2, fatto 100 il totale dei BES, i BES 2 sono il 26,9%, quindi si è tenuta quella percentuale lì arrotondata e si è moltiplicato per 2 il discorso, la percentuale della disabilità, per dare un maggior peso. Allora, se noi avessimo moltiplicato per 3 anche in queste scuole, ovviamente, diciamo, alla parte nomadi e stranieri sarebbe rimasto niente, nonostante i numeri, appunto, sulla base dell'esistente, è in base ai numeri, alla distribuzione che ha all'interno di ordine dello stesso ordine di scuola. È per dare un criterio che dà un peso maggiore ai disabili, è ovviamente una scelta, si poteva scegliere di moltiplicare per 5 i disabili, però era per mantenere comunque anche un po' un equilibrio e salvaguardare anche le esigenze dei BES 3, perché è chiaro che più andiamo ad aumentare il moltiplicatore per la disabilità e più diventa piccolo l'altro. Grazie. Allora sì, ce n'è qualcuna che li sta ancora presentando, quindi entro il 30 arriverà ancora qualcosa. E, dunque, in particolare quale, che così almeno... Sì,
Ecco, allora, no, no, spiego esatto. La percentuale sotto è la fotografia del la percentuale del numero di studenti sul totale delle scuole. Quindi il 13% è il numero degli studenti sul totale di tutti gli ordini di scuola, quindi fatto 100 la somma di tutti gli studenti, infatti è 2.327 su 17.910. Il 21% perché aumenta? Perché siamo andati a dare una percentuale fissa alle secondarie di secondo grado e quindi diventando il 10% dal 44% aumenta sul resto dell'89% la percentuale dell'infanzia. Cioè anziché attribuire il 44% alle scuole secondarie di secondo grado, si è data una componente fissa come anche in passato e quindi il resto viene riparametrato sulle altre scuole.
Per favore, consigliere Campagnano. Va bene, non c'è più nessuno iscritto a parlare, possiamo votare per deliberare su questo. Va bene. Tutti hanno votato? Bene, possiamo chiudere la votazione. Allora, presenti 23, favorevoli 14, astenuti 9, lo studio sul diritto allo studio, eccetera, è approvato. La presentazione dell'assessore Soresina. Allora, al punto 6 dell'ordine del giorno, abbiamo il parere per il permesso di costruire in alzaia Naviglio Pavese 78. Diamo la parola al consigliere Verri.
Non ci dilunghiamo più di tanto, grazie Presidente, perché abbiamo fatto giusto ieri la commissione e penso che tutti abbiamo a mente le valutazioni che sono emerse. Procedo solo con i punti della delibera, ricordando che la finalità di questo parere è anche ricordare la direzione urbanistica che c'è da considerare anche l'intervento della ciclovia Vento che appunto deve essere contemplato nell'esame di questo intervento, per cui non si esprime parere non favorevole alla proposta di monetizzazione di 12 posti auto per le ragioni che abbiamo già esposto in commissione, ovvero l'esigenza di nuovi posti auto in ragione della ciclovia Vento. Parere non favorevole alla proposta di arredare con aiuola verde la fascia dei metri 3 per appunto adibirla a posti di sosta. Di esprimere parere invece favorevole alla proposta di monetizzazione in luogo della cessione della dotazione territoriale per servizi e indicare l'utilizzo delle risorse che discenderanno da questo intervento per la realizzazione di queste due opere. La prima è la realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale a scavalco del Naviglio Pavese, interdetto al transito di altre tipologie di veicoli, ipotizzando un'ubicazione immediatamente a nord dell'esistente cavalcavia Giovanni Schiavoni e parallelo ad esso, da progettare con modalità tali da consentire l'agile salita e discesa anche da parte dei soggetti disabili e portatori di carrozzine, con progetto da condividere con il Municipio 5. Il secondo intervento proposto è la sistemazione dell'area comunale in Piazzale Carrara, acquisita con il piano di zona consortile del CIME per trasferita al Comune di Milano, avviando d'intesa con il Municipio 5 un progetto di riqualificazione dell'area che tenga conto, oltre all'aspetto della sorta dei volumi edificatori sussistenti, la tipologia della riqualificazione e eventuali usi specifici. Direi che non ho altro da aggiungere, grazie.
Allora, diamo la parola al consigliere Palmisano Massimo.
Sì, grazie Presidente. Bene, dico due cose. Diciamo che le perplessità ruotano, come hai detto anche ieri in commissione, ruotano intorno ai primi due punti del deliberato, cioè non ci troviamo particolarmente d'accordo con la scelta di non monetizzare, quindi far realizzare il parcheggio ai piedi del condominio al posto della, e questo è il secondo punto su cui non siamo d'accordo anche perché sono collegati, al posto della aiuola al momento prevista dall'operatore concessa in uso pubblico perpetuo, eccetera, perché anche perché per quanto ridotta, insomma, un'area verde, come dire, si inframmezza al nuovo grigiore che verrà portato dalla costruzione, ma anche perché stiamo parlando di in fondo 12 posti auto comunque, e quindi non della necessità, che so, del parcheggio di tutto un quartiere. Ci preme però sottolineare, come dire, la netta differenza di punto di vista rispetto a quello sotteso da questi due primi paragrafi del deliberato, che indicano, appunto, quindi menzionandolo più volte, il tracciato della ciclovia a vento come che da lì è destinato a passare, come il responsabile della sottrazione di un bisogno colpevole di cancellare la possibilità di sosta abusiva per quei famosi 215 posti auto. Però non si vogliono certo punire i poveri possessori di queste auto, non ci accaniamo contro di loro e neanche non si vuole come dire, affrontare il problema delle 200 auto che comunque rimangono, sono reali e le possiamo toccare. Ci pare curioso che però addirittura si voglia, come dire, giustificarne le rivendicazioni, considerando che tra l'altro, come detto in commissione con l'iniziativa di qualcuno, il consigliere Galluzzi, Valtorta eccetera, e come detto anche dall'assessore in occasione dell'altra commissione, quella sulla ciclovia, ci si adopererà per ricavare qualche posto anche all'interno delle vie del quartiere. Il problema in realtà secondo noi è tutto all'origine, perché finché continueremo ad alimentarlo questo bisogno di parcheggi, continuando a costruire dove già ora manca lo spazio fisico, finché la politica edilizia, diciamo così, sarà quella di vedere le aree non edificate ancora presenti in città come spazi vuoti da riempire di palazzi, attraendo sempre più gente e traffico, finché gradualmente, a costo di, si è detto anche questo, di qualche piccolo sacrificio iniziale, non si faranno scelte di mobilità diverse, e la conseguenza sarà inesorabilmente quella che anche la miglior politica di governo della sosta non sarà mai quella giusta. Come detto anche infine ieri, rispetto alla richiesta di realizzazione del ponte a scavalco del Naviglio, siamo totalmente d'accordo, insomma la condividiamo pienamente. Realizzazione da fare a scomputo degli oneri, perché insomma riteniamo anche noi che una connessione che metta in comunicazione i due versanti del Naviglio e che sia al servizio soprattutto delle utenze deboli, soprattutto delle utenze deboli della strada, e che poi in futuro aiuti a trasformare la fruizione della ciclovia da prettamente turistica, come sarà probabilmente l'inizio, ha una reale scelta modale per spostarsi attraverso la città, sia una cosa da sostenere. Grazie.
Grazie consigliere Palmisano. Diamo la parola al consigliere Iacovella.
Allora, su questo argomento ci siamo già esercitati in tante commissioni e soprattutto nell'ultima commissione a fronte della delibera. Quindi non riprendo tutte le argomentazioni che abbiamo fatto nel corso di questi incontri, mi limito soltanto a evidenziare un po' le cose che diceva prima il collega. Mentre per quanto riguarda le indicazioni sull'uso che si deve fare degli oneri di urbanizzazione, sulle due questioni possiamo essere d'accordo, abbiamo posto solo un problema legato ai costi di questi due interventi, non ci persuade l'idea che si possa, appunto, prendendo in considerazione tutte e due, cioè avere una capienza tale da soddisfare questo bisogno, sapendo che sul secondo punto, sulla sistemazione dell'area comunale di Piazzale Carrara, bisogna ritornarci, abbiamo sentito le argomentazioni per avere un'idea più compiuta sul tipo di intervento che può essere fatto una volta che i tecnici del comune verranno a dirci lo stato della situazione. Sul nuovo ponte ciclopedonale abbiamo detto cioè, va bene, la nostra obiezione rimane sulla parte iniziale della delibera. L'argomentazione è quella che abbiamo detto, che una volta che si realizza quel percorso previsto dalla ciclovia Vento, tutto quel tratto lì avrà una vocazione a prevalenza, quindi di quel tipo, di una mobilità che privilegerà sicuramente rispetto all'attuale una mobilità di quel tipo. E quindi pur appunto non avendo un atteggiamento punitivo, abbiamo anche detto che la gran parte delle postazioni di parcheggio sono abusive, prevalentemente di cittadini non residenti. Forse appunto bisogna trovare una modalità che potrebbe essere altra rispetto a incentivare ulteriormente, utilizzando questo intervento urbanistico, l'accesso di macchine e di parcheggi. Dico tutte queste cose perché forse oggi e domani è la giornata giusta, forse tutti assieme noi dobbiamo, sulla base appunto delle temperature di questi giorni, cioè riflettere seriamente su come interveniamo. L'ha fatto in buona parte il PUMS, ma forse bisogna andare anche oltre, perché la drammaticità che ci riserva il clima e le novità e la repentinità del cambiamento climatico ci impone che questo deve diventare una priorità a 360 gradi per intervenire e quindi porsi anche in modo molto più insistente un problema di una mobilità dolce che ha come presupposto sicuramente interventi strutturali sulla mobilità interna e periferica, però ritengo che queste ore sono utili per ognuno per riflettere seriamente sullo stato della salute di Milano e dei suoi cittadini. Grazie.
Grazie consigliere Iacovella. Diamo la parola al consigliere Carapellese.
Grazie Presidente. Sulla delibera abbiamo discusso ieri in commissione e la nostra valutazione è essenzialmente questa. Chiediamo, se possibile, di procedere a una votazione per punti, perché su alcuni punti siamo favorevoli e in particolare su uno, quello della Aiuola, non siamo d'accordo e vorremmo poter esprimere un voto differenziato punto su punto. Qualora non fosse possibile faremo le valutazioni del caso su se astenerci o meno. E la questione della Aiuola, siccome poi se ne da dopo la commissione del 21 giugno di presentazione della ciclovia se ne sta parlando molto anche sulla social del quartiere via, leggevo oggi tra l'altro che oltre alla questione che è stata chiarita dall'assessore di recupero di 50 posti regolari a fronte di quelli invece irregolari che abbiamo oggi, leggevo che c'è una base d'asta che va avanti in una realtà sussistente nel territorio di almeno 40 box più altri che sono stati già messi all'asta di recente. Quindi parliamo di altri 50 posti che ad un costo di base d'asta di partenza di 6.500 euro. Sono prezzi realmente risibili e che comunque sommati ai 50 di cui si parlava nella commissione si raggiunge e si supera la quota dei 100 posti regolari e protetti e coperti. Questo insieme un po' a tutte le valutazioni che sono state anche fatte credo che non può diventare il punto centrale della discussione della ciclovia Vento, che ha ben altre finalità generali innestate su tutto il territorio della realtà milanese. Non ultimo il fatto che oggi esiste una ciclovia consistente che porta dal centro attraverso la Martesana verso il nord-est della realtà lombarda e completare l'asse dalla Darsena verso il confine del comune verso sud, verso Pavia, permetterebbe di attraversare l'intera città senza problemi in bicicletta e per oltre a riqualificare tutto il percorso dell'Alzaia. Togliere le macchine che hanno un peso sul bordo della sponda creerà comunque condizioni di maggiore sicurezza rispetto a quello che è avvenuto in questi ultimi anni. Poi è ovvio che col tempo bisognerà consolidare le sponde e quant'altro, però togliendo qualche tonnellata di peso magari si allevia dal punto di vista strutturale quello che è la sponda del Naviglio, che non era stata costruita per supportare soluzioni di questo tipo, ma le biciclette piuttosto che un marciapiede, così come prospettato, quello può tranquillamente consentire di svolgere. Mi pare che venga un po' ingigantito il tema delle auto, come già avvenuto in altre situazioni, e che se si parte dal dato complessivo dell'intero quartiere di 2.500 posti, se ne tolgono 150 circa non regolari e se ne recuperano 50 in un modo e 50 in un altro, stiamo parlando un po' di un problemino più che risolvibile a mio avviso. Quindi il nostro orientamento è quello di votare contro questo singolo punto, mentre invece siamo favorevoli senz'altro alla proposta fatta del ponte nuovo di attraversamento ciclopedonale per oltretutto per i disabili. È una richiesta che da diversi consiglieri da Luzzi in testa e non solo hanno proposto più volte. E sull'altra questione, quella di Carrara, siamo d'accordo per la riqualificazione. È meno chiaro il passaggio breve che si fa solo nel citare i metri, laddove si parla di dei volumi edificatori sussistenti sull'area. Ecco, però siamo senz'altro d'accordo a una riqualificazione di quell'area perché necessita e la condividiamo senz'altro. Grazie.
Grazie consigliere Carapellese. Diamo la parola al presidente Bramati.
Grazie presidente. Allora partiamo da quest'ultimo punto che giusto per chiarire. È evidente che le risorse disponibili soddisfano il punto 1. Abbiamo voluto aggiungere nel contesto, perché nell'ambito del NIL, il tema di Piazza Carrara, perché vogliamo aprire il tema, motivato anche nei vari considerati, che se dopo un anno l'amministrazione non è riuscita a mettere una persona da quella che è andata via a seguire quel progetto, qualche problema c'è. Allora, le risorse sono caratterizzate sul tema scavallamento del Naviglio in forma ciclopedonale e con tutte le considerazioni che sono state fatte. Sul tema dei parcheggi io invito a due riflessioni. Una legata al dato di realtà. Bisogna stare qui a discutere. Erano in forma abusiva, la prospettiva Milano 2030, eccetera, eccetera. Però certi processi, dal nostro punto di vista, vanno accompagnati. Accompagnare in quel contesto su un'esigenza di 2.400 erotti posti, togliere d'amblè il 10%, quello non è accompagnare, ma è vessare, dal nostro punto di vista. Da qui le due scelte specifiche, perché ricordiamoci che la normativa prevede il livello di monetizzazione, però dentro il riconoscimento di un obbligo preciso, che quando tu costruisci con quei parametri devi fare 12 posti auto. Dopodiché l'escamotage è, siccome mi costa di più, non devo sbattermi di più, devo capire come gestirli perché devono avere la funzione pubblica, eccetera, la normativa mi permette, ci metto i soldi. Okay? Noi abbiamo voluto avvalorare la questione legata al tema parcheggi dicendo, va bene, normalmente può essere una prassi perché il contesto in qualche modo soddisfa già l'esigenza, in questo caso siccome riteniamo che il contesto non soddisfi l'esigenza, siamo contrari alla monetizzazione e vorremmo la realizzazione del parcheggio. Sul tema dell'aiuola, me l'ho dimenticato, erano le cose, poi siamo andati lunghissimi perché capisco che il tema vento, su cui poi ci ritorneremo, appassiona molto di più. Però io invito a considerare che oltre al fatto che, come è stato rilevato, i due assessorati non si parlavano e nessuno sapeva cosa succedeva all'altro, per cui passava vento e non si sapeva di questo intervento. Analogamente nella progettazione, perché io adesso voglio vedere dai bei rendering che sono stati fatti, da tutta la progettazione che incide in quel tratto lì, sia sulla struttura esclusiva della pista ciclabile, ma su tutto l'asse stradale e sui marciapiedi dall'altra parte, okay? Per cui sono stati già fatti vedere gli angolini con gli alberelli verdi, le protezioni degli ingressi, cioè, allora non voglio dire, stiamo qua a fare le battaglie di valori, ripeto, legittimamente uno sulla questione parcheggi può essere contrario, per cui no, però non catalogare il tema del fatto che questa posizione è, dal mio punto di vista, non è assolutamente ideologica rispetto a un certo tipo di visione, è una scelta caratterizzata in un contesto ben preciso. No, ma infatti io sto dicendo, ho premesso dicendo legittimamente uno, però siccome dagli interventi che sono stati fatti sembra che il compito nostro è di far invadere le strade da macchine e quant'altro, la valutazione nel contesto di merito che abbiamo fatto è rispetto alle questioni che ho detto, e per cui in ragione di questo abbiamo anche caratterizzato nel merito quelle due proposte dicendo non monetizzi, fai parcheggi per quell'esigenza. Il tema dell'aiuola cozza e cozzerà, e sono certo che cozzerà, con le progettazioni dell'altra cosa, per cui in quell'ambito lì, siccome c'è quell'altro un progetto già avviato, vediamo che cosa svilupperà, perché è già pagato dalla ciclovia, la sistemazione di tutta quell'asse lì, comunque la preoccupazione legata ai parcheggi.
Grazie Presidente Bramati. Non abbiamo... E Presidente Verri, per il discorso della votazione per punti separati, lei è d'accordo?
Non ho problemi, nel senso che se si vuole appunto dare una specifica sulla parte su cui si è d'accordo o meno, perché emerga poi anche agli atti, non ho problemi che ci sia questa chiarezza in più.
Come possiamo dividere la votazione, per favore?
Secondo me possiamo dividere la votazione sui 1, 2, in tre punti, perché penso che l'ultimo, da parere favorevole alla monetizzazione, di indicare le realizzazioni delle opere Ponte e Piazzale Carrara, sia un unico punto che può essere portato in votazione come appunto punto unitario. E poi c'è il parere non favorevole alla proposta di monetizzazione dei 12 posti, che è autonomo, e non favorevole alla fascia verde da adibire con auto. Io farei queste tre votazioni, forse. Non so se siete d'accordo e se ricomprende la vostra anche tensione al voto.
prego.
Grazie Presidente. Laddove c'è la delibera, proprio all'inizio, dove si dice di esprimere parere non favorevole alla proposta di monetizzazione di numero 12 posti auto ravvisando, noi quel primo capoverso lo condividiamo, nel senso che se si riescono a trovare i 12 posti all'interno, siamo d'accordo e favorevoli. Non siamo d'accordo al secondo capoverso di esprimere parere non favorevole alla proposta di arredare con aiuola verde la fascia di Treveto. Cioè, esatto. Tutto, esatto, votiamo il pezzo con e il pezzo senza quel per quanto... Ok, però non ci tenevo a ribadire che sul primo capoverso, quello dei 12 posti all'interno e di non monetizzarli, siamo d'accordo. Su quello.
Va bene, allora abbiamo deciso, possiamo fare le tre votazioni così divise. Sì, infatti avevo chiesto al Presidente Verri se specificava, che così almeno c'era per che cosa votavamo, se vuole...
Sì, avendo diviso in tre votazioni i vari pareri da rendere, il primo è se siamo favorevoli o meno a esprimere un parere non favorevole alla proposta di monetizzazione di numero 12 posti auto, ravvisando invece la necessità e utilità di reperire tale effettiva dotazione in loco in ragione della sensibile riduzione della possibilità di sosta che si determinerà per effetto della realizzazione del progetto della ciclovia Vinto anche lungo il Salerno del Due Pavese. Questo è il primo.
Va bene, allora stiamo votando per questo. Possiamo chiudere la votazione? Tutti hanno votato? Allora, favorevoli 23, quindi il primo punto è approvato. Passiamo al secondo punto.
Il secondo punto è se siamo favorevoli o meno a esprimere parere non favorevole alla proposta di arredare con aiuola verde la fascia di metri 3, della quale l'operatore ripropone l'asservimento all'uso pubblico perpetuo in luogo della successione, ritenuto che tale fascia può meglio prestarsi ad ospitare nuovi posti di sosta per auto per le medesime ragioni sopraindicate, eccetera, eccetera.
Bene, possiamo aprire questa votazione? Tutti hanno votato? Possiamo chiudere la votazione? Allora, votanti 23, favorevoli 13, contrari 10, il punto è approvato. Passiamo al terzo punto, se vuole darne un attimo lettura.
Il terzo,
grazie.
Ultimo punto, lo riassumo perché è quello più composto, è di fatto, se siamo d'accordo o meno, a esprimere parere favorevole alla proposta di monetizzazione in luogo della cessione della dotazione territoriale per servizi, ed indicare con le risorse disponibili la realizzazione di due interventi, ovvero la realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale a scavalco del Naviglio Pavese e la sistemazione dell'area comunale in piazzale Carrara.
Bene, possiamo metterlo in votazione. Adesso. Possiamo chiudere, tutti hanno votato, chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, il punto è approvato. Ed ora possiamo mettere in votazione la delibera complessivamente. Possiamo chiudere la votazione. Votanti 23, favorevoli 13, astenuti 10, la delibera è approvata.
Allora, al punto 7 dell'ordine del giorno abbiamo la relazione annuale del Presidente del Municipio. Diamo la parola al Presidente Bramati.
Grazie Presidente. Allora, io non leggo evidentemente la relazione, faccio due o tre sintetici passaggi su quelli che sono i contenuti generali. Su quello che è la premessa, cioè sui servizi del municipio ripreso in continuità a quello dell'anno scorso, che sono le funzioni proprie oggetto anche di valutazione. Vedete l'attività istituzionale con il numero di sedute di giunta, delibere, consigli e partecipazione alla, ai sensi dell'articolo 57 della conferenza dei presidenti. A pagina 3 trovate la parte finanziaria, la dotazione finanziaria ripartita su quattro colonne, il previsionale che prende i contenuti dal budget di previsione triennale, l'assestato, cioè quanto poi effettivamente a seguito dell'approvazione del bilancio comunale, ricordo che il nostro è un bilancio derivato dell'ente, viene effettivamente assegnato ai municipi, al municipio, gli importi validati sono gli importi sostanzialmente delle delibere di spesa realizzate nel corso dell'anno 2018 e la colonna D, le risorse che sono state impegnate, scusate, che non sono state impegnate. Nella descrizione successiva ci sono alcune indicazioni sui numeri riportati nella tabella che dicono che a fronte di un lavoro anche molto trasversale in conferenza dei presidenti sul 2018 siamo riusciti a mantenere sostanzialmente le dotazioni previsionali avendo subito l'anno 2017 un taglio del 10%, per cui c'è stato un minimo assestamento dello 0,5% passando dagli 834.220 euro di previsionale e gli 829.671 di assestato. Nell'ambito dei vari assestamenti, che ricordo essere normalmente in un anno, nell'anno a luglio e a novembre, abbiamo poi, per rendere più efficace e incisiva l'azione del municipio, rimodulato spostando anche in base a quelli che erano gli elementi del DUP, le programmazioni, rimodulato nei vari capitoli le cifre. Abbiamo pertanto mantenuto l'aumento, cioè abbiamo mantenuto costante dopo l'aumento del 2017 dei fondi del diritto allo studio in oltre 186.000 euro, abbiamo riallineato alcuni capitoli che, su cui sapevamo già di non averne necessità nell'anno, vedi il fondo COSAP piuttosto che alcuni interventi legati ai noleggi e quant'altro, e questa rimodulazione con anche il recupero, avendo noi nel triennale per esempio sui CAM fissi 330.000 euro, ma poi il contratto che a seguito della gara d'appalto ha generato delle economie che comunque rimangono sul nostro bilancio, tutto questo nel riassestamento per il 2018 ha permesso sui capitoli diciamo più incisivi legati alle spese del municipio, cioè per usare una formulazione nota a tutti, il capitolo che gestisce i contributi e il capitolo che gestisce gli ex MAP, cioè le iniziative dirette del municipio, sono passate ai 213.000 euro del 2017 ai 246.990 del 2018. Sul tema che è l'altro indicatore che permette la valutazione della gestione amministrativa finanziaria, cioè il non impegnato, sostanzialmente
siamo in linea con il 2017, anzi con un piccolo miglioramento perché siamo passati dal 3,5 al 3,2%, se si considera che a seguito di una semplificazione amministrativa e il deliberato di 15.000 euro legato al progetto emblematico, cioè il software, quello che abbiamo recentemente visto anche in commissione, sul tema appunto della povertà, noi l'abbiamo deliberato come fondi MAP, poi di fatto sono stati erogati dalla direzione centrale, e il capitolo invece legato alle scuole dell'infanzia comunali, che hanno più che raddoppiato il disavanzo dei fondi assegnati perché sono passati da 2.100 a 4.600 euro di non utilizzato sul 2018, diciamo almeno con queste due voci considerate nei conteggi, appunto abbiamo una percentuale di disavanzo tra l'assestato e il non speso del 3,2%, che è perfettamente in linea con gli standard. Trovate poi tutte le tabelle, perché la dotazione poi finanziaria si, come negli altri anni, ha avuto nel corso del 2018 alcuni contributi ormai già caratterizzati negli anni dall'assessorato allo sport e tempo libero per i periodi di Natale, per l'estate e per Carnevale. Trovate tutte le specifiche sia delle delibere adottate anche per tutti gli altri capitoli di spesa. È riportata la tabella legata ai fondi del diritto allo studio, per cui con i criteri che avevamo adottato nel 2018 il riparto e la conseguente assegnazione a tutte le scuole e a tutti gli ordini di scuola. Sempre legate ai fondi del diritto allo studio, la quota progetti che l'anno scorso era di 20.000 euro, trovate l'elenco delle progettazioni presentate. Sui due aspetti che non hanno dotazione finanziaria diretta ma indiretta, cioè la definizione delle priorità da indicare per le quote assegnate ad ogni municipio in tema di manutenzione straordinaria sia delle scuole che del verde, anche qui trovate le tabelle che riassumono le delibere che comunque il Consiglio ha adottato. Prosegue il trend estremamente positivo legato ai patrocini, cioè alla sinergia e la collaborazione col territorio da parte delle associazioni, sia per iniziative dirette fatte dal municipio, ma anche per iniziative che vengono proposte e sostenute anche con questa modalità di riconoscimento istituzionale. Ci sono alcune indicazioni legate ai tre ambiti che sono i CAM, il CAG e il CSRC, i centri anziani, con appunto i dettagli delle sintetici per i CAM in forma esemplificativa ho legato il volantino di un periodo che più o meno sullo standard ripercorre ogni quadrimestre i tipi di attività. Una nota sul tavolo territoriale delle politiche sociali, che ha lavorato dopo la sua costituzione nel 2017, nella conclusione del percorso a inizio 2018 sulla delibera di indicazione di contributo al piano del welfare del Comune di Milano, l'evento che è stato fatto a marzo 2018 di presentazione, l'evento pubblico di presentazione del tavolo, e tutto il tema sviluppato nel 2018 sul contrasto alla povertà. Conclusioni:
si evidenziano alcuni aspetti su cui ancora bisogna lavorare e se ne citano alcuni, una legata alla assegnazione delle risorse umane nell'ambito del municipio, ahimè forse non tutti hanno avuto notizia, ma in questo periodo qui siamo anche dovuti correre ai ripari con la chiusura del protocollo in alcune giornate, perché malattie e quant'altro categorie di assegnazione non permettevano la sostituzione, perché non tutti hanno l'abilitazione al front office piuttosto che a certi tipi di lavori, per cui questo è un problema che si ripercorre. Adesso il sindaco ha annunciato 1000 assunzioni, vedremo cosa ci mandano. L'altro tema che rimane incompiuto è il tema delle entrate, su cui è stato fatto un passo avanti legato, ed era già citato l'anno scorso, al riconoscimento del delta tra il budget e l'effettivo incassato, ma il regolamento articolo 61 parla estremamente chiaro dicendo che le entrate dovrebbero essere gestite in toto dal municipio. C'è ancora aperto il tema della casa delle associazioni, c'è il tema delle risposte agli atti deliberativi del municipio e c'è un tema aperto che è sostanzialmente la possibilità di creare lo stesso iter in ambito di manutenzioni straordinarie di strade e illuminazione, così come abbiamo sulle scuole, eccetera. Valutazione complessiva, mi sembra di poter dire che è estremamente positiva, e i punti e spunti di lavoro sono anche la possibilità di dare continuità ad alcune attività che sono nate in questi anni, vedi la festa dello sport, esempio sensibile, festa delle associazioni, incontro tra culture e la valorizzazione di date, ricorrenze e simboli, come è stato per esempio l'anno di Guareschi e l'intitolazione del parco. Concludo con la conclusione, leggendo le ultime tre righe: pur nella consapevolezza che non tutto è stato possibile realizzare o ho trovato una risposta compiuta, si intende proseguire con rinnovato slancio alla costruzione di opportunità e al soddisfacimento delle attese dei cittadini. Grazie.
Grazie Presidente Bramati. Diamo la parola al consigliere Iacovella.
Grazie Presidente. Sarebbe stato utile ed auspicabile affrontare questo argomento non in sede di delibera, ma almeno in una commissione, visto che lo scorso anno mi si dice che almeno una commissione si era fatto e quest'anno questa ricca documentazione l'abbiamo avuto soltanto 24 ore fa. E siccome quello della trasparenza sarà uno dei problemi che sia la maggioranza che la minoranza del municipio rivendicherà nei prossimi mesi e anni, visto che ci avviciniamo a scadenze elettorali, sarebbe utile appunto avere il massimo di informazioni possibili per dare un giudizio molto ponderato, perché è evidente che adesso in 5 minuti far rientrare una valutazione politica sul complesso della delibera e la richiesta di informazione è molto arduo. Del resto questa maggioranza e il Presidente sa bene che su questo problema dell'uso delle risorse e di mettere in condizioni i consiglieri di minoranza che non hanno un apparato amministrativo dietro di avere in tempo più o meno reale le delibere della Giunta e non limitarsi a rinviare in una dizione classica, gli uffici decideranno come assegnare e a chi assegnare i fondi. Tutto questo è stato oggetto di interventi, mozioni nostre, del nostro gruppo e del gruppo del Partito Democratico. E quindi vi è stata una attenzione, perché appunto c'è la coerenza ci porta a dire che nelle conclusioni ci sono dei punti su cui noi possiamo concordare, però c'è un punto dove si dice che si deve rendere obbligatoria la risposta motivata agli atti deliberanti del Consiglio. Ecco, c'è la stessa cosa, rivendichiamo noi, cioè di una quando appunto all'inizio di questa riunione abbiamo evidenziato come l'uso che se ne fa delle mozioni e delle interrogazioni e i tempi di risposta. Cioè, questo è un atto grave, cioè, voglio usare un'espressione molto pesante, alcune volte noi ci sentiamo come gruppo discriminati, perché non è possibile aspettare mesi e mesi e mesi senza avere risposte, mentre appunto, come abbiamo denunciato all'inizio, per altre motivazioni e consiglieri si convocano immediatamente commissioni. Ho detto che su alcuni punti delle conclusioni possiamo condividerle, ad esempio sicuramente c'è un problema di carenza degli organici, ma questo molto probabilmente rientra in un ragionamento più generale e credo che deve preoccuparci, perché gli effetti di quota 100 il prossimo anno, dalle notizie che abbiamo, soprattutto nell'area di pubblico impiego, creerà non pochi problemi per quanto riguarda il rispetto del turnover. Così sulla gestione delle entrate, la questione relativa alla manutenzione, ecco, queste cose possono essere condivise. Alcune domande di chiarimento. Perché notiamo degli discostamenti significativi tra le previsioni, l'assestato, l'impegnato e le risorse non impegnate. Iniziamo dalle attività culturali, sportive, ricreative del municipio, che passa da una previsione di 87.000 euro, quasi si raddoppia in un assestato 160.000, e poi si impegna solo per 138.000 con un avanzo di risorse non spese di 21.000 erotti. Quindi cioè, come mai questa questi discostamenti, quali sono appunto le motivazioni che portano a non essere abbastanza attentibile tra previsioni e poi i costi finali e l'utilizzo finale di queste risorse. Sulle iniziative del CAM, sì, in parte ha risposto il Presidente motivando che questo scarto tra le previsioni e l'attestato deriva dal contratto in essere ritardato nella stipula, però voglio ricordare che a Spagna ricordo che già lo scorso anno per quanto riguarda i CAM tra la previsione e i soldi effettivamente spesi c'è stato uno scarto significativo. Altra domanda è sulla materia di consumo scuole comunali. Anche qui c'è appunto una differenziazione significativa, così come vorremmo capire meglio la manutenzione fabbricati, perché appunto c'è anche qui un discostamento significativo. Ci sono altri punti, ma ho già superato il tempo e quindi saranno altri semmai a affrontare anche alcuni aspetti più specifici che non riprendo in questo mio intervento. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Iacovella. Diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Sarò breve. Intanto ringrazio il collega Iacovella che ha anticipato, dato un quadro generale, anticipando molte delle osservazioni che mi sentivo di fare anch'io, anche se chiaramente non sono stata in grado di entrare nel merito, nel dettaglio di questa relazione, perché, come ha già detto il collega, è arrivata ieri sera, non è stata fatta una commissione che penso sarebbe stata dovuta, e quindi non ho avuto tempo di guardare, se non oggi pomeriggio, oltre alla delibera del diritto allo studio. Per cui condivido tutte le osservazioni che ha fatto il collega faccio alcune domande. Per esempio, che mi vengono nell'osservare nella premessa. Qui si parla di servizi sportivi, gestione degli impianti e degli spazi sportivi e valenza locale. Noi all'inizio di questa consigliatura abbiamo avuto tutta una serie di commissioni in cui sono stati presentati gli impianti sportivi. Dopodiché non se ne è saputo più niente. Volevo capire se era solo una presentazione per farci conoscere gli impianti sportivi o se era un ambito in cui noi potevamo dire qualcosa. Questa è una domanda. Poi anche sulla dotazione finanziaria, anch'io rimango stupita sulle attività culturali, sportive e ricreative con questo risorse non impegnati 21.000 euro, però non ho capito, quando il Presidente ha parlato dei 15.000 euro, sono qui dentro? Ecco, perché rientrano come attività culturali sportive? Non è una roba sociale? E quindi rientra come attività culturali, sportive e ricreative. Va bene, ecco, quindi avevo questo dubbio. Ripeto, un'altra cosa, nelle conclusioni mi fa specie che fra le varie attività, iniziative promosse dal municipio si indichino solo la festa, va benissimo, la festa dello sport, spero che quest'anno si spenda un po' meno, il design, la festa delle associazioni, l'incontro tra le culture. Non viene per esempio detto le attività del 25 aprile, del giorno della memoria, la festa della Repubblica, mi sembrano un po' più qualificanti rispetto a quelle indicate. Quello che noto scorrendo le varie voci, mi sembra che le scuole non è che hanno avuto molto, tutto sommato. Vedo una gran presenza delle parrocchie, mentre le scuole, a parte il diritto allo studio, i progetti, non ho trovato. D'altra parte, questo elenco che il Presidente ha inserito nella sua relazione è tutta una serie di nomi di cui noi, per la maggior parte, non siamo a conoscenza di cosa contengono, perché molte cose non sono state neanche presentate in commissione. Noi riceviamo i volantini, il Presidente è sempre molto sollecito nel mandarci i volantini, però non sappiamo bene in realtà che cosa siano. Quindi è tutto un elenco che magari in una commissione avremmo potuto analizzare con un po' più di attenzione, magari facendo qualche osservazione. Quindi per tutti questi motivi il mio intervento rimane abbastanza monco, abbastanza non entra nel merito, e questo ci porta a richiamare il tema della scarsa trasparenza. Io aspetto ancora, fra l'altro, una risposta a un'interrogazione che ho fatto credo più di un anno fa sulle mozioni, non ho mai avuto risposta. E chiaramente sono tutti motivi che, pur apprezzando, vedo che il Presidente alla fine ha detto che è molto soddisfatto del suo lavoro, io so che di questa cosa, so che la gente è anche molto soddisfatta, avete lavorato tanto, lavorate tanto, forse magari se condividessimo un po' di più, adesso Bramati mi risponde che lui per 5 anni non ha mai messo becco in quello che, quindi so già anche la risposta.
Posso dargli anch'io la stessa risposta.
So già anche la risposta, e comunque tutto ciò ci impedisce di dare un voto favorevole a questa relazione. Se avessimo avuto almeno una commissione in cui analizzare insieme le cose e non avere una giornata solo per entrare in quante pagine sono di relazione, ecco, insomma, un po' di rispetto anche per i consiglieri, non solo quelli di minoranza, ma credo anche quelli di maggioranza, perché molto spesso i presidenti di commissione loro stesso ci dicono di non sapere quello che i loro assessori decidono in giunta. Grazie.
Grazie consigliera Giarosa. Diamo la parola alla consigliera Fiore.
Sì, grazie Presidente. Intanto volevo confermare che la relazione del 2017 l'anno scorso è stata discussa in una commissione bilancio il 26 di giugno 2018. Per cui anch'io mi chiedo come mai quest'anno non è stata convocata. Tra l'altro io non so, io immagino che il Presidente abbia avuto le sue. Sì, però se non mi viene detto che è pronta la relazione, l'anno scorso l'accordo era quando è pronta, per cui non è che io possa convocarla se non so se c'è la documentazione da discutere. Peraltro appunto mi ripeto, la documentazione è arrivata solo ieri e gli ho dato un'occhiata perché appunto con i proventi del municipio purtroppo non possiamo vivere, per cui abbiamo anche un altro lavoro, almeno la maggior parte di noi, e quindi io così ho leggiucchiato qua e là, mi sono saltate all'occhio alcune cose, alcune le hanno già dette i colleghi. Ecco, spesso manca proprio la descrizione, soprattutto dove vengono erogati dei fondi, o manca il nome dell'associazione o comunque del soggetto che effettua l'iniziativa, oppure manca proprio la descrizione. Io qua vedo ad esempio, nel carnevale c'è una certa, diciamo, viene descritto in maniera abbastanza puntuale. Tra l'altro vedo che c'è questa associazione Cascina Ronchettino che ha preso 900 euro per il carnevale, ne ha presi 900, si vede che c'ha il prezzo fisso anche per il Natale, però mentre che per il carnevale viene descritta l'iniziativa, per il Natale c'è solo la data, il 31/12, suppongo possa essere magari la festa di Capodanno, però sarebbe opportuno insomma saperlo. Vedo poi che sempre a Natale i Lions sono stati molto attivi all'interno delle RSA, tra l'altro i Lions si sono presi 3.200 euro per tutte queste feste natalizie. Devo dire che i fondi dati ai Lions sono un po', per quanto mi riguarda, questo è chiaramente un mio parere molto personale, come quelli che vengono dati al CONI. I Lions potrebbero anche così fare le cose magari gratuitamente. Esatto. Anche qui però hanno fatto delle iniziative all'interno delle RSA, ma quali iniziative, ci sono le date, ci sono gli orari, cosa abbiano fatto non si sa. Vado così un po' come si dice, a campione, non so, qui c'è nel capitolo della cultura, vedo che ci sono 2.800 euro dati a questa Arte Music Insieme per un invito alla lirica. Ma anche qui non si capisce, è un concerto, è una serie di concerti, è un progetto, è una serie di conferenze sulla musica lirica, non si capisce. Adesso non voglio andare troppo per le lunghe. Patrocini, anche qua, è vero, sono i patrocini, non vengono impegnati denari pubblici, però comunque è sempre il municipio che mette un timbro sul... Anche qui vengono concessione gratuita camper, laboratori teatrali, non si sa chi li fa, non si sa che oggetto abbiano, non si sa. Celebrazione, giornata della memoria, anche qua non si sa chi l'abbia fatta, la giornata della memoria, anche se poi magari lo sappiamo perché qualcuno c'è. Qui vedo questa concessione di patrocinio, la presentazione del libro Le mani tra i capelli, un taglio scolpito a rasoio per la vittoria mondiale. È una roba che... È un libro, la presentazione di un libro, chi l'ha scritto, chi l'ha presentato, non lo so, che tema, per cui non concerti di solidarietà, ma non si sa chi li fa, con che tipo di musica. Ecco, credo che sarebbe opportuno anche una maggior precisione, visto che comunque le delibere riportano chi sono i soggetti che anche su incarico del municipio fanno determinate iniziative, credo che sarebbe auspicabile avere una maggior precisione anche nella descrizione degli eventi che vengono riportati nel documento. Grazie.
Grazie consigliera Fiore. Diamo la parola alla consigliera Lanzi.
Grazie Presidente. Ricordo ai colleghi che i nostri padri dicevano informazione e potere. Più a lungo ti intrattiene un'informazione e meno la condividi, è chiaro che non ci sono il modo di condividerla, non ci sono poi gli estremi uguali per tutti per capire e entrare nel discorso. Nella premessa, quando il Presidente, parlando di servizio alla persona, dice, anch'io chiedo scusa, farò degli appunti così, sì, rime sparse, volevo dire a volo d'uccello, ma so che siete maliziosi. Allora, quando parla di gestione dei centri di aggregazione giovanile, cioè i CAG e i CAM, eccetera, parla anche dei centri socio-ricreativi e culturali che ha appena citato adesso Fiore, ma non è pervenuta nessuna informazione né da parte del Ronchettino né da parte del Ritrovo 15. Ora, siccome da un 3 anni hanno cambiato struttura, sono diventate associazione per la promozione sociale, APS, non mi ricordo con quali termini di autonomia loro possono gestire i fondi che raccolgono, come interviene il Comune e in che modo il Municipio parla di gestione con loro, visto che non se ne parla mai, se non per una delibera che assegna dei fondi. Poi, nei servizi educativi, è piuttosto interessante leggere che, vero, c'è un sviluppo di progetti e iniziative in sinergia con la rete degli istituti scolastici, anche statali, e delle organizzazioni private e sociali del volontariato, anche per la promozione dell'educazione degli adulti, dell'inclusione dei cittadini non italiani, della prevenzione, eccetera, eccetera, e dell'educazione alla salute. Ecco, io trovo che questi adulti, in che modo si fa un'educazione agli adulti? Attraverso l'università della terza età oppure per questioni specifiche relative ai loro problemi di vita o la loro condizione? È anche vero che quando si parla di adulti non si è mai detto che si parli di adulti giovani, per carità di Dio, perché o ci sono i bambini o ci sono gli anziani. I giovani non esistono assolutamente. E quando io faccio osservazioni di questo tipo mi viene detto è la famiglia, l'agenzia educante. Ma quando è che i ragazzi sono persone che ricevono in proprio, sono soggetti di diritto a un'educazione in proprio? Lo chiedo en passant, che sono cose che dico sempre. E per carità di patria risparmio il discorso sull'educazione affettiva, che, su cui ho già detto per troppi anni, e rischio di diventare anche un po' come col mio zio tedesco che si chiama Alzheimer, che finisce con la ER. Torno anch'io sul discorso, sul discorso dell'inclusione. Per esempio, la faccenda dell'inclusione vorrebbe dire discorso magari anche di lezioni di italiano, eccetera, in particolare degli stranieri, ma adulti. Mi ricordo anche ottime iniziative con laboratori del quartiere che aveva stabilito percorsi di quasi apprendimento per gli abitanti, in particolare delle case Aler, per capire per esempio la differenziata o anche per presentare tutte le opportunità che ci sono nel centro civico, perché far parte di una comunità vuol dire sapere dove devi andare. L'altra questione che dico sempre così girando, sulla questione dei Lions, ma quanti Lions sosteniamo? Galleria, Via della Spiga, Ambrosiana, loro hanno nel loro motto la parola We Serve. We Serve col sostegno economico del Municipio 5, delle istituzioni, o c'è un margine di gratuità? Non lo so, mi piacerebbe saperlo, perché l'oblatività richiede una parte di gratuità, se no diventa un servizio a pagamento. Ho guardato anche, ho trovato intelligente la ripartizione del un complimento del presidente iniziale, perché si legge molto bene che I temi sono il Natale, il Carnevale, le parrocchie, i canvari molto sport. Purtroppo però c'è poca cultura oltre il design sensibile e non credo che sia una carenza del vulcanico presidente Galluzzi. Come mai la cultura trova così poco spazio? Sulla questione del sostegno psicologico ai ragazzi, torno sul discorso fatto prima, ho visto uno sportello psiché alla scuola dei Guarnieri, è interessante, però è un esempio solo. C'è un'opportunità da sviluppare magari con l'associazione psicologi che ha avuto da noi spazi, sostegno, visibilità per poter interagire col territorio? Domanda. Sempre i Lions, mi dico, ma perché 4 circoli Lions per fare la festa di Natale alla RSA? Allora, non sappiamo cosa fanno e immagino che sia altamente specializzato. Sono altamente specializzati nel trattare gli anziani nelle RSA? Oppure se fanno la qualunque, una festa alla qualunque, non abbiamo abbastanza associazioni che possono fare la festa alla qualunque a Natale? Quindi c'è una certa tendenza a privilegiare alcuni settori. Trovo totalmente assente il sostegno alle associazioni che si occupano di disagio psichico e di solito sono famiglie che sono in difficoltà. Magari mi sbaglio, se ho letto male chiedo scusa, ma ho avuto poco tempo, come dicevano i colleghi, anche se ho addirittura lanciato a colori la stampata per paura di perdere la possibilità di leggerla ieri sera. Torno anche alla festa del CONI. Nel 2017 io mi ero scandalizzata per i 20.000 euro perché è un'enorme vetrina e uno spot di tutto rispetto. E mi ricordo di aver chiesto anche che cosa aveva prodotto sul territorio questa cosa. Sì, un certo numero di iscrizioni va benissimo. A parte che lo sport mi sembra molto ben osservato e molto ben seguito, ma io dico, nello scorso 2018 si era detto che si risparmiava almeno 3-4 mila euro per il fatto che c'era un intervento gratuito, mi pare, del dottor Serini e dell'ambulanza. Perché costa ancora 20 mila? Ho capito male io? A Spanne io dico, è uguale, 20 mila uguale a 20 mila, avrò capito male. Poi, un'altra cosa io chiedo. Allora, io me la rileggo, me la guardo con attenzione perché è interessante anche per come sono state inserite nei vari ambiti le voci di spesa, che un elenco è un elenco, mentre un'assegnazione tematica ha un altro valore. Rispetto a questo, allora, sulle ripartizioni iniziali di come assegnare i fondi e quali percentuali, c'è stato qualche ambito, qualche assessorato, qualche ambito che è stato più negletto, non so, la cultura, invento, magari qualche questione sul sostegno psicologico, psichico, non so, vediamo, parliamone. Io ho comunque apprezzato il lavoro perché del lavoro è stato fatto. C'è anche un'ottima promozione di tutte le iniziative. Adesso ho visto anche che ci sono dei manifesti in giro di invito a iscriversi alla newsletter. Mi chiedo se la spesa dei manifesti che promuovono tutti i servizi del Municipio 5 fa parte della voce comunicazione o è una voce a parte. Perché è giustissimo che i cittadini sappiano come rivolgersi e come usare il Municipio a loro vantaggio. Però vi chiedo attraverso quali canali. Grazie.
Grazie, consigliera Lanzi. Se non c'è più nessuno iscritto a parlare, diamo la parola al presidente Bramati.
Grazie. Allora, io sul tema di fare la commissione mi è stato detto che non era indispensabile, se l'anno scorso è stata fatta, io da subito do la totale disponibilità a poi a riprendere in mano e entrare nel merito, però con alcune note. Primo, è ora di finirla, di usare termini dal mio punto di vista, ma credo anche per la correttezza, che non c'entrino niente, perché qui si continua a parlare di trasparenza, di come se in qualche modo si volesse definire o rigettare da parte mia e della giunta e della maggioranza, un qualcosa di irregolare. I processi sono tutti trasparenti, perché se così non fosse, per cui se il tema delle delibere, c'è un albo pretorio, eccetera, eccetera, c'è un tema di opportunità politica, chiamiamola così. Opportunità politica che, cito solo l'ultimo degli esempi sui quali pubblico e ci siamo impattati tutti, no? Visto che anche tutte le osservazioni che sono state fatte, io sarò anche ripetitivo su quello che ho trovato nei 5 anni precedenti, però insomma la storia e l'esperienza in qualche modo bisogna leggerli. Allora, tema Musicopoli, no? Tutti a fare il tema, peraltro in un passaggio che non implicava soldi, ma implicava l'affidamento di un bene e quant'altro, no? Allora, voi vi siete trovati a votare una delibera, perché io ho la documentazione che dopo le mie dichiarazioni mi sono alzato col mio gruppo e sono uscito e non l'ho votata, una delibera sostanzialmente che diceva approviamo quello che Musicopoli ci chiede. Questo è esattamente. Peraltro in alcuni passaggi, nella presentazione di quella delibera dell'allora presidente competente, in cui diceva che si rammaricava del fatto che ha dovuto peraltro fare 2 commissioni, una a luglio e una a settembre, perché abbiamo votato a settembre del 2014 quella cosa lì, no? Dimenticandosi che però tutti gli elementi sono stati protocollati il 5 di agosto, per cui noi abbiamo fatto una commissione su degli elementi che evidentemente la maggioranza di allora aveva tutti ben chiari, no? Su un documento protocollato il 5 di agosto, e poi a settembre abbiamo rifatto la commissione perché noi l'abbiamo chiesta chiedendo della documentazione tecnica per capire di che cosa stesse parlando. È evidente che poi ogni delibera ha i suoi contenuti politici, non tecnici. Io non vado a votare la richiesta, vado a votare l'approvazione della richiesta di una parte terza, peraltro neanche istituzionale. Faccio questo esempio perché è molto recente, no? Per dire che è evidente che ci sono, cioè, tutta una serie di passaggi. Mi spiace l'affermazione che il tema della non condivisione sia legato al tema del potere. Probabilmente è una affermazione in termini generali, ma che rigetto nello specifico, perché probabilmente non tutti i dettagli, non tutte le minime iniziative sono anche passate in commissione, però un altro esercizio che farò sarà quella anche di andare a vedere poi di fatto sulle tante commissioni quali temi sono rimasti fuori. Sul tema del dettaglio, la riproposizione, la maggior parte sono, perché come avete visto, è una scelta politica, perché il fatto che questi soldi che voi vedete in questa tabella li avete avuti da gestire per 5 anni, perché i budget non è che sono di fatto si sono modificati nel corso di questi anni, eccetera. Io rivendico una razionalizzazione che ha permesso di, per cui è inutile che mi si venga a dire 160.000 euro di MAP. Sì, 160.000 euro di MAP, perché rivendico l'azione politica che ha bisogno anche delle risorse. Ho fatto mancare qualcosa d'altro? No, ho razionalizzato tutta una serie di interventi. Rispondo alla prima domanda. I 21.000 euro, bisogna togliere 15.000 euro, come ho detto e definito in premessa, che sono quelli del contrasto alla povertà, che non sono qua indicati perché sono stati pagati dalla direzione centrale, ma di fatto noi nel budget, nel progetto che abbiamo fatto, avevamo considerato di pagarli noi. Tant'è che è una partita di giro, qua non si vede, li ha pagati la direzione centrale per il capitolo più opportuno e poi la direzione centrale ha preso dal nostro capitolo le risorse. Qui non si vede, amministrativamente non è indicabile, ma questa è la ragione. Mi si richiede il tema delle scuole, sì, l'ho evidenziato in premessa, se la direzione educazione centrale non ha avuto la possibilità o l'opportunità o la facoltà di spendere quei soldi lì, noi però li abbiamo deliberati, assegnati e ripartiti, perché sono dentro nei fondi del diritto allo studio. Sul tema delle manutenzioni, infatti avete visto che nell'assetto di riorganizzazione, dove sono assegnati di solito 20.000 euro, li abbiamo tagliati a 10.000 euro, spesi 5.500, perché è molto complicato, perché sono spese che bisogna fare in un certo modo, se no devi fare mini gare d'appalto e diventa molto complesso, per cui è un capitolo che è opportuno tenere, cambi la serratura piuttosto che tinteggi un ambiente, piuttosto, cioè sono quei lavoretti minimi, perché poi invece altri lavoretti anche analoghi vengono poi sviluppati dai contratti quadro fatti dagli assessorati, nello specifico anche dal Demanio che deve curare certi immobili. Obbligo di risposta, sì, io ho in mente, quando ho scritto obbligo di risposta, ho in mente una cosa che abbiamo, l'ho scritto avendo in mente una cosa che abbiamo deliberato proprio recentemente, perché capisco il tema degli obblighi legati alle risposte, eccetera, per l'amor di Dio, non è che voglio sottrarmi, ma siccome abbiamo deliberato recentemente che quando uno fa un PTO e dà delle indicazioni, da regolamento è previsto che l'assessore venga a dire se non li mette dentro perché non li ha messi dentro, piuttosto che altri passaggi che sono nel rapporto con l'amministrazione centrale spesso e volentieri disattesi. Mi sembra veramente una lettura molto, capisco non c'era il tempo, per cui non è che voglio... però se l'accanimento sui Lions, stiamo parlando di 3.000 euro su un budget di 250.000 euro, stiamo parlando dello 0,8% circa di un bilancio, non so, peraltro sviluppando una serie di azioni, perché sono comunque sul territorio, nell'impegno nell'RSA. La maggior parte dei fondi che destiniamo è anche una semplificazione amministrativa, perché la possibilità di lasciare un dono nell'occasione delle festività anche agli ospiti delle varie RSA. Sul tema delle scuole, sì, capisco, magari non si intercettano nell'immediato, però quello che si legge come parte sportiva lo sapete benissimo, perché è stato presentato un piano educazione con tutti i suoi sviluppi. Quando qua si vede chicken rugby è il riconoscimento di tutto il percorso e delle ore fatte di rugby all'interno delle scuole. Quando si legge Sara Montani sono molti dei percorsi di laboratorio inseriti nelle scuole. Quando si legge adesso non deve stare qui. Io ritengo che anche da una lettura capisco molto rapida per i tempi in cui l'avete in mano l'accusa di concentrarsi su alcuni, perché nelle affermazioni che sono state fatte vedo tante parrocchie, vedo line eccetera, nelle 38 pagine leggeteveli tutti, perché questo è anche dal mio punto di vista il mio vanto, che in 5 anni che ho passato poco considerato, di una estrema pluralità sia di soggetti sia di contenuti proposti, per cui questo lo rivendico totalmente. Sì, infatti io facevo il mio lavoro, però
appunto, ho capito, e infatti ho capito, infatti io sto rispondendo, sto facendo il mio lavoro adesso, no?
Va bene, le ultime due cose, spero di aver finito. Centro socio ricreativi, stiamo con il Ronchettino, c'è già un rapporto consolidato, è un centro sul territorio, peraltro che funziona, premessa, sono centri che dipendono dall'assessorato, per cui se volete sapere tutto dei centri andate fino a dopodomani da Maiorino, perché poi se ne va, e gli chiedete come funzionano i centri socio-ricreativi, perché non abbiamo competenza.
Comunque, il Ronchettino, il Cascina Ronchettino è quello che è stabilizzato, nel senso che ha fatto le lezioni già da anni, c'è tutto l'iter, eccetera. I bilanci vengono trasmessi all'assessorato centrale e il rapporto anche associativo, eccetera, dipende dall'assessorato centrale. Noi, anche in occasione delle feste, ed è uno dei passaggi che ho fatto dentro la relazione, con appunto l'intenzione di consolidare questo rapporto, anche perché nell'interlocuzione che abbiamo avuto soprattutto con il Ronchettino, e vi spiego perché, non l'altro, stiamo anche facendo alcuni ragionamenti sul tema dell'intergenerazionale, dei percorsi intergenerazionali, della valorizzazione. Ho capito, un passo alla volta. Perché non ritrovo 15? Perché mi hanno detto che circa un mese e mezzo fa finalmente hanno finito di litigare e hanno trovato la quadra, perché fino adesso non ha fatto, cioè sostanzialmente non ha fatto nulla. Hanno approvato l'associazione, mi sembra, le nomine, credo un paio di mesi fa, fino adesso è stato lì latente, li abbiamo contattati e adesso cominceremo anche con loro a capire il percorso. Chiudo sugli impianti sportivi. Gli impianti sportivi li abbiamo visti perché erano concessioni fatte dal settore centrale, ma evidentemente sul territorio. Il regolamento prevede la possibilità, per esempio come hanno fatto in zona 7 anche recentemente, se si individuano delle aree di minore impatto, la possibilità di attivare un percorso per la realizzazione di un centro sportivo zonale o territoriale. Quelli che noi abbiamo adesso sono tutti invece contratti vecchi gestiti dall'amministrazione centrale, tant'è che chiudo come ho aperto sugli esempi, ed è la stessa ragione per cui i signori di Musicopoli si trovano oggi nelle condizioni in cui si troverà probabilmente la prima associazione sportiva nel 2020, in cui gli scade il contratto, in cui magari è lì da 20 anni e per la nuova normativa quell'impianto va a bando. Per cui gli impianti appunto allo stato attuale sono gestiti da questi contratti fatti nei tempi, e per cui seguono gli sviluppi contrattuali. In fase di rinnovo, quando arriveranno i vari rinnovi, già nel 2016 all'insediamento e ragionamenti con l'assessore, si era già dimostrato d'accordo, man mano che vanno in scadenza, una valutazione se il municipio ha interesse oppure no alla gestione diretta della predisposizione del bando per l'affidamento, e per cui di gestire direttamente. Siamo fermi.
Allora, vorrei aggiungere invece qualcosa. Avendo partecipato ai precedenti 5 anni, mi meraviglia che la consigliera Lanzi venga a parlare di quelle che sono le chiese, eccetera, che ricevono i fondi. Allora, forse lei ricorda bene che noi avevamo 4-5 gruppi o associazioni, eccetera, per la sanità mentale. Arrivavano persone che noi questi anni non abbiamo mai più visto. Cosa dobbiamo dire? Evidentemente non sono stati più. E la stessa cosa possiamo fare un discorso Arci Chiaravalle. Vogliamo parlarne così, parlando in fin dei conti sono. Allora. Prima l'Arci Chiaravalle era in deficit e noi regolarmente gli finanziavamo determinate iniziative, perché allora erano sempre in deficit perché bene o male i bilanci li abbiamo avuti, però quando facevano qualcosa per gli anziani eccetera noi abbiamo sempre detto va bene. In questo momento non abbiamo più notizie dell'Arci Chiaravalle. Possibile che prima aveva così bisogno e ora non ha più bisogno? Sono 2 anni, 3 anni che non vediamo nessuno. Io e il Presidente andiamo a invitare quelli di Chiaravalle a fare gruppo e a fare qualcosa, perché nessuno viene qua. Forse bisogna anche rendersene conto di queste situazioni. Cioè non solo dire, ma avete fatto solo per le chiese. Evidentemente abbiamo fatto per chi le ha chieste e l'abbiamo fatto regolarmente per tutti. Questo è una chiarezza. Va bene, grazie. Allora possiamo votare adesso per la relazione annuale del Presidente. Tutti hanno votato? Possiamo chiudere la votazione? Presenti 23, favorevoli 13, astenuti 10, la relazione è approvata. Al punto 8 dell'ordine del giorno abbiamo la mozione inquinamento atmosferico. Diamo la parola al consigliere Palmisano Massimo, ormai tra i tanti presidenti.
Ok, grazie. Grazie Presidente, anche per il titolo sul campo.
Prossima volta.
Allora, io vi grazierei dalla lettura di tutta quanta la mozione, considerando anche le temperature. Chi era in commissione magari se la ricorda, per gli altri comunque magari leggo una sintesi, ma credo di dover evidenziare un particolare procedurale, nel senso che in commissione con l'assessore si era concordato di stralciare l'ultima delle richieste, cioè quella che prevedeva la piantumazione dei vasi. Ora non è arrivato, non credo da lei avrebbe dovuto arrivare, ma il Presidente di commissione non lo so, la richiesta di consegnargli una mozione rivista. Comunque l'ho riredatta, dopo la consegnerò agli uffici, e mi sembra che il dottor Bocciani, non so se vuole spiegarlo lei bene, riprotocollerà quella, diciamo così, autoemendata. È corretto? Ok, allora sì, allora la mozione, premesso che, cioè, tento di fare una sintesi. Tutte le metropoli europee che si sono dimostrate concretamente sensibili al tema ambientale hanno preso coscienza della necessità di dotarsi di una barriera protettiva contro l'inquinamento atmosferico, incrementando e preservando il patrimonio arboreo sul proprio territorio in maniera uniforme in centro e in periferia. Non a caso Berlino particolarmente sensibile sul tema, è la metropoli europea con la maggior densità di verde. Ci sono tutta una serie di dati circa la nocività, appunto, degli elementi inquinanti, ve li salto. Considerato almeno questo, però, che l'Italia è tra i peggiori paesi europei per intensità di inquinamento atmosferico, che causa più morti di quanti ne fanno gli incidenti stradali, con altra contabilità, assumete che trattenete il fatto che emotivamente il fatto che sono numeri drammatici. Le zone dove il particolato fine uccide di più è l'area di Milano e del suo Interland, seguita da Napoli, Taranto, dall'area industriale di Priolo in Sicilia, dalle zone industriali di Mantova, Modena, Ferrara, Venezia, Padova, Priolo, Cremona. La zona più inquinante in assoluto dalle PM2.5, la pianura padana, soprattutto intorno a Milano. Rilevato che, questo lo devo dire perché come ha preso la notizia di stampa, l'assessorato al verde ha in programma diversi interventi finalizzati a migliorare la qualità delle aree verdi in città, rendendole più accoglienti, curate e fruibili per tutti, con la piantumazione di 16.000 alberi. Passo alle richieste. Il Consiglio Municipale impegna il Presidente e la Giunta a valutare e a verificare, sia per interventi nelle aree verdi del municipio già esistenti, sia per la realizzazione di nuove aree, la possibilità di piantumare alberi e piante con caratteristiche di alta assorbenza di agenti inquinanti secondo la classifica predisposta dall'Istituto di Biometeorologia di Bologna, IBIMET,
che è un organismo del CNR, con riferimento particolare alla quota di piantumazione dei nuovi 16.000 alberi annunciata dall'assessore Maran, che ricade sul territorio del municipio 5, e qui si ferma la richiesta. Dicevo prima seguiva quella dei vasi, ma non sarebbe stata accolta. Non so cosa posso dire, diciamo che è evidente la mozione, diciamo così, ispirata dalle condizioni disastrose, emergenziali, sempre più drammatiche della condizione della qualità dell'aria che respiriamo, nei confronti della quale in particolare noi abitanti della pianura padana, noi abitanti e amministratori locali dovremmo essere maggiormente sensibili anche rispetto agli altri. Dovremmo rispetto alla risoluzione del problema sforzarsi di trovare delle soluzioni immediate, perché non c'è più tempo, e incisive. E una di queste azioni appunto potrebbe per esempio essere di rendere, come dire, strutturare l'utilizzo dell'arma verde urbano, vegetazione, per appunto superare, cercare di migliorare questo tipo di problema. È ormai certificato, è stata data anche proprio una classifica dalla IBIMET e da altri organismi, che ci sono delle essenze, delle piante, delle specie arboree che hanno una maggiore capacità rispetto ad altre di ripulire l'aria, di assorbirla dalle polveri e dagli inquinanti, e che le piante comunque in generale hanno anche altre proprietà, tipo quelle, la capacità di ombreggiare le aree della città, e sembrerà banale, ma anche, come dire, farci stare meglio gratuitamente, semplicemente con la loro presenza e la loro bellezza. Quindi ci è parso che l'occasione di questa dichiarazione dell'assessore Maran di distribuire, di piantumare 16.000 alberi su tutto il territorio cittadino potesse essere un, diciamo così, ottimo contenitore per questa iniziativa. Del problema se ne parla sempre di più, questo è vero, del problema dell'inquinamento atmosferico, a cui è legata quello degli stravolgimenti climatici, e dell'altro giorno una nuova previsione dell'ONU secondo cui a breve, se non si riuscirà a incidere sulle cause, tra qualche anno altri, vengono valutati più di altri 100 milioni di sfollati a causa dell'innalzamento delle acque, quindi della cancellazione delle coste, tra l'altro dei paesi che, ironia della sorte, hanno meno di tutti contribuito a questa situazione. Quindi se ne parla tanto, ecco, questa è l'occasione di superare le chiacchiere, magari fare qualcosa di concreto per quello che può significare, ma significa tanto comunque, il municipio appunto compiendo questa concreta azione. Quindi spero, come auspico, questa mozione avrà il sostegno benevolo del Consiglio, chissà che può dirlo, mi auguro però che non rimanga un esercizio estetico, che non rimanga un'approvazione astratta di un qualcosa, ma che segua poi magari una pianificazione determinata e anche, se serve, una sollecitazione all'assessorato centrale di competenza. Grazie.
Grazie consigliere Palmisano. Diamo la parola al consigliere Campagnano.
Grazie presidente. Purtroppo non ho partecipato alla Commissione Verde, di cui pur sono componente, ed è un'eccezione rarissima, nel senso che non manco mai. Allora, da ieri mi sono messo lì a studiare la vicenda, interpellato professori universitari, amici, a leggere. Allora, ho scoperto che da una ricerca scientifica all'ombra degli alberi fa più fresco. È una ricerca scientifica aggiornatissima che dice che almeno 1,5 gradi di meno. Peraltro anche il professore di Agraria di Milano mi ha detto: guarda che gli alberi a foglie larghe raccolgono di più la polvere, quella che gli scienziati chiamano, come chiamano, il particolato 2,5, no, il 2,5, sono le polveri che vanno in giro, che sugli alberi con le foglie larghe si fermano di più. Per cui, guarda che conviene, anche dopo questi approfondimenti scientifici, mi sono convinto che la proposta è assolutamente positiva e verrà affidata alla intelligenza operativa del Comune, che non mancherà di effettuare un'opportuna valutazione di costi e benefici, come usa parlare in termini moderni. Vedremo effettivamente la fattibilità. Solo un'aggiunta piccola, il collega Ferrari mi diceva: a Milano ci sono 400 ultracentenari. Io quando sono arrivato a Milano, sul balcone di casa mia si appoggiava la polvere di carbone. Allora, da allora adesso è cambiato qualcosa, e non è cambiato tutto in peggio. Primo. Secondo, sempre 40 anni fa ci fu un genio che propose di abbattere il passo del Turchino, perché aveva giustamente rilevato che la pianura padana e l'arco alpino favoriscono l'accumulo dell'aria. Ho qui anche, sempre nelle mie ricerche, uno studio del Copernicus Atmosphere Monitoring Service, oh my god, che dice che appunto la pianura padana è imbrigliata dalle Alpi, eccetera, eccetera. Per cui si tratta di fenomeni interessanti, mettere gli alberi che fanno ombra è cosa bella. Prima che risolviamo il problema dell'Organizzazione Mondiale della Produzione, spostando le acciaierie dall'Italia all'India, non ne fidiamo più. Facciamo un piccolo passo e speriamo che serva. Grazie.
Grazie consigliere Campagnano. Diamo la parola al consigliere Serini.
Scusa, nessuno è perfetto. Grazie Presidente. Sei pronto? Si sente qualcosa? Si sente niente. Buongiorno. No, sì, in effetti io apprezzo moltissimo, si sente sì, la precisione del collega Campagnano, che ha scomodato professori universitari, ricerche su internet e altro per la valutazione delle specie arboree di questa mozione. Evidentemente è una cosa intelligente, che apprezzo, perché le sensibilità tematiche ambientali non sono patrimonio esclusivo di una parte politica che se ne è sempre servito per farne una bandiera, ma sono evidentemente un tema che deve essere condiviso quanto più possibile. Mi limito a considerare due cose. La prima, il pazzo che voleva buttare giù mezzo Appennino sopra Genova l'hanno rinchiuso, mi sembra, però in realtà sarebbe l'unica cosa da fare. Poi non sappiamo che cosa ne viene fuori delle nevi sulle Alpi, però tecnicamente sarebbe l'unica roba da fare. Primo, secondo, anzi tre cose. Oltre a esserci un grado e mezzo in meno, però c'è una percentuale di umidità relativa maggiormente percepita al fresco, per cui vorrei poi magari, se poi si può approfondire magari in un altro ulteriore momento, questo aspetto, esattamente sì. E poi mi chiedo, ma allora il Movimento 5 Stelle si sta accorgendo che uno non vale uno, cioè un albero non vale un albero, eppure tutti quanti dovrebbero essere uguali, scusate, con questa nota di ironia assolutamente benevola, ovviamente voterò certamente sì alla vostra mozione, perché mi sembra carina, intelligente ed opportuna.
Grazie consigliere Serini. Diamo la parola al consigliere Verri.
Grazie Presidente. No, io solo un chiarimento alla proponente, perché alla fine non ho colto bene la versione definitiva della mozione, se si ferma dopo l'impegna al municipio 5 punto e non c'è più tutto il resto, perché nella versione che ci è stata trasmessa c'era questo ultimo paragrafo che così esordiva: il consiglio di municipio chiede la convocazione di una commissione verde. Allora, era una mozione che impegnava la giunta, quindi è un tipo di mozione, poi c'è la mozione che in particolare entra su temi specifici ed è una delibera del Consiglio. Qua di fatto, attraverso una mozione che fa dire che il Consiglio dei Municipi chiede la convocazione di una commissione, io credo che questo percorso non sia del tutto corretto, quindi qualora ci fosse ancora la seconda parte, ma poi chiedo conferma, è stata eliminata, invece che chiede la convocazione della Commissione Verde, è il Consiglio del Municipio, previa istruttoria da parte della Commissione Verde, che poi di fatto è lo stesso, ma non è il consiglio che chiede a un suo organo sottoposto di essere convocato. Tutto qui, grazie.
Bene, diamo la parola al consigliere Valtorta.
Rispondere il consigliere.
No, quando avete finito tutti.
Grazie Presidente. No, non possiamo che essere d'accordo sulla mozione, per il semplice fatto che tutto quello che è stato descritto, le pericolosità, le polveri, i morti, è davvero un qualcosa che bisogna intervenire oggi e non aspettare ancora altro tempo. Si fa notare, e ne abbiamo già discusso quando in commissione si era parlato della mozione del consigliere Palmisano, che mettere giù piante nuove non è una cosa sufficiente se poi le piante non vengono gestite in modo tale da poter sopravvivere alle estati e agli inverni e aumentare, crescere e portare avanti questa loro azione di assorbimento delle polveri sottili, creazione dell'ombra per un grado e mezzo di relax, di refrigerio in più e quant'altro. Se il municipio vuole fare cosa bella e utile, essere il primo che interviene così deciso sul problema dell'inquinamento e sull'ambiente, su nuove piante e sulle essenze giuste perché si prevengano determinate cose, che si possa essere anche più decisi e puntuali sul fatto che se metto giù una pianta mi curo per i primi sei mesi, per il primo anno, per i primi due anni di vita, affinché questa pianta non muoia per doverla sostituire dopo un brevissimo lasso di tempo con un'altra. Un'altra ha un altro costo, non ne usciremmo più. Vorrei dare la mia disponibilità al consigliere Palmisano sullo stilare insieme una lista delle piante che hanno questi benefici e che quindi poi da poterle proporre agli uffici competenti. A Ilanto no.
Grazie. Consigliere Valtorta, diamo la parola all'assessore Esposito.
Sì, ringrazio il consigliere che ha accettato la proposta di stralciare quella parte che... Vabbè, posso?
Ciao, per favore, dai che...
Volevo solo dire che nelle 16.000 piante che Maran ha annunciato, non abbiamo ancora notizie, però vorrei capire quali sono appunto queste piante, perché se, da quello che ho capito, se sono pioppi o sono altre piante che poi non faranno questo servizio, ci sembra un po' in contrasto con quello che noi adesso andiamo ad approvare. Comunque mi impegnerò appunto a capire se Maran è disposto ad aprire un tavolo per poter anche individuare dei punti strategici dove magari c'è più smog e c'è l'opportunità di poter mettere dei frassini piuttosto che degli aceri verrucosi, devono essere quelle perché se no non mangiano lo smog. E mi spingo oltre, in qualche modo anche con la Miami, ogni volta che c'è da mettere, a parte gli alberi, ma anche le siepi, chiedo sempre, potete mettere delle siepi che mangiano lo smog, che facciano anche questo lavoro? Non sempre vengo ascoltato, perché è ovvio, la manutenzione ordinaria ce l'abbiamo in capo, ma non abbiamo in effetti in capo del tutto il poter gestirla. Comunque, vabbè, questo è il primo passo, spero di poter portarlo in questi ultimi due anni a compimento o perlomeno in parte.
Diamo la parola al consigliere Palmisano.
Ce l'ho fatta. Sì, grazie Presidente. Sì, allora per rispondere al consigliere Presidente Verri, sì, si interrompe al Municipio 5, cioè con la prima richiesta, cioè non sono fuori, sì, alla richiesta di convocare, abbiamo parlato, chiedere per mozione la convocazione di una commissione diventava un po' complicato, anche perché era legata a eventualmente lo sviluppo del progetto che era richiesto con l'ultimo punto, cioè quello dei vasi, quindi no, si interrompe alla prima richiesta, grazie a tutti, al di là delle ironie non sono un malmustoso e quindi certo non mi offendo, mi fanno piacere, però il tema è grosso e importante, posso capire che, faccio anche io delle ironie, sarà inversamente proporzionale all'età come lo si riceve, e quindi apriamo, lasciamo speranze da chi questo mondo dovrà viverlo più a lungo possibile. E, sono disponibilissimo a fare un lavoro di concerto col consigliere Valtorta o chi ci starà per stilare elenco che già è abbondantemente stilato, come piante con questa capacità. Magari completarlo con un piano di dove, in concerto con l'assessore. Non mi ricordo più, volevo dire un'altra cosa, non me la ricordo, quindi grazie a tutti. Votiamola, sì.
Bene, possiamo votare. Tutti hanno votato? Bene, possiamo chiudere la votazione. Allora, presenti 18, favorevoli 18, la delibera è approvata, la mozione è approvata. Ringrazio l'opposizione per aver mantenuto un numero legale. Sì, mia moglie mi ha mandato un messaggio che è fuori a cena e dico io cosa faccio? Arrivederci.
Ah, è vero.
Ma sto pensando.
È vero.
Allora, sì. No, devo trovare qualcosa di
fare. Guarda, io le misuro in termini di utilità del
Gracias.